Buonasera, benvenuti alla prosecuzione del Consiglio Comunale iniziato il 3 ottobre 2022, che aveva trattato i punti all'ordine del giorno fino al numero 10. Stasera abbiamo il punto all'ordine del giorno numero 11 e numero 12. Lascio la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera. Pietro Valent, presente. Mauro Visentin, presente. Massimo Pischiutta, presente. Silvano Pilosio, presente. Silvana Zamolo, presente. Fernanda Pugnale, presente. Adriano Truss, presente. Tiziana Marcuzzi, presente. Dov'è? Ah. Arianna Andreutti, presente. Daniela Cominotto, presente. Matteo Carnelos, presente. Leonardo Della Rosa, Consuelo Zanini, Paolo Menis, Carlo Topazzini, Romano Ovan, Fabio Spitaleri. Assente. Ok.
Bene, prima di iniziare a trattare i punti all'ordine del giorno, intanto vi dico che oggi, ve lo ricordo, è il compleanno della Biblioteca Guarneriana. Sono 556 anni dal 1466, 10 ottobre, data di fondazione perché quel giorno è mancato Guarnerio d'Artegna e quel giorno il suo lascito ha istituito di fatto la Biblioteca Guarneriana. Domani, martedì 11 ottobre, alle ore 18, festeggeremo questo compleanno, il 556esimo, lo festeggiamo assieme alla Fondazione Friuli e alle restauratrici di Esedra che con un progetto ovviamente finanziato dal Comune di San Daniele e col sostegno della Fondazione Friuli ha restaurato quattro codici, il manoscritto 85, il 149, il 175, il 284 e quindi si prosegue in quell'opera di tutela del patrimonio e poi sua valorizzazione. Un'altra informazione, giovedì 13 ottobre alle ore 18.30, sempre qui in sala consiliare, avremo la presentazione di un libro intitolato Tu resti con noi, quando a scrivere il cuore di un papà friulano. Dialogheranno con l'autore Gianluca Mazzei, Nadia Urli e la nostra Giada Andreutti, che è campionessa italiana olimpica di bob. È un libro interessante, quindi vi invito a partecipare anche perché riguarda proprio nella trattazione, in un dialogo anche con la nostra campionessa Giada Andreutti. In ultimo, ma importante, ve l'avevo annunciato lo scorso consiglio comunale, abbiamo qui con noi la dottoressa Fulvia Di Ronco, che è stata corsista e tirocinante presso il Comune di San Daniele durante il suo corso d'accesso alla carriera di segretario comunale. Il tutor della dottoressa Di Ronco è stata la nostra segretaria comunale, la dottoressa Simona Santoro, e la tesi finale con la quale ha chiuso questa missione, questo superamento del concorso di segretario comunale, ha a che fare con San Daniele, è intitolata I rapporti tra pubbliche amministrazioni locali ed enti del terzo settore, tra codice dei contratti pubblici ed amministrazione condivisa, vantaggi, rischi e sfide future, l'esperienza del Comune di San Daniele del Friuli nella gestione del Museo del Territorio. Quindi qualcosa che tocca da vicino la nostra amministrazione, proprio questo mandato nostro che ha visto anche questa attività particolare dell'affidamento del Museo del Territorio con una formula, diciamo ormai consolidata, però meritevole di approfondimenti. È una tesi che ha riscontrato il gradimento della commissione esaminatrice, che ha assegnato il massimo dei voti per questo lavoro, e quindi complimenti nostri della Giunta Comunale, di tutto il Consiglio Comunale, al neo segretario comunale Fulvia Di Ronco, e ringraziamento ovviamente alla dottoressa Santoro perché ha accompagnato la tirocinante fino al superamento di questo primo traguardo, che però è una partenza di una carriera. E la dottoressa Di Ronco prenderà servizio in un comune limitrofo al nostro, quindi avremo modo anche come amministrazione di avere a che fare con lei per tutte le cose che riguardano insomma il lavoro comune tra i comuni della collinare. Io lascerei subito la parola alla dottoressa, anzi prima la dottoressa, dottoressa Santoro, che così ci racconta anche di questo tirocinio, e poi la dottoressa Vironco.
Oddio, non ero pronta a questa cosa. Allora, no, io voglio ringraziare Fulvia perché, diciamo, è la prima volta che per me, diciamo, è stata la prima volta che facevo il tutor a un giovane collega, perché pure io alla fine sono giovane. E quindi, però è stata un'esperienza formativa anche per me, spero di essere stata utile nel suo percorso, mi fa piacere che le giovani leve siano in gamba come lei e preparate, quindi auguri. Grazie. E sicuramente sarei brava.
Ecco, mi alzo in piedi, ecco. Allora, due parole brevemente. Allora, io ringrazio il sindaco anzitutto per avermi dato l'opportunità di svolgere il mio tirocinio in un comune importante come San Daniele. Ringrazio la dottoressa Santoro perché per il tempo dedicatomi e per il proficuo tirocinio svolto. E soprattutto ringrazio i dipendenti del comune con cui ho collaborato in questi mesi. che mi sono stati di molto aiuto. E che cosa posso raccontare brevemente sulla mia tesi? Dunque, l'obiettivo del tirocinio è quello di redigere una tesi finale su un caso concreto affrontato durante i mesi di tirocinio, e con la dottoressa Santoro abbiamo deciso di concentrarci su un caso sicuramente interessante, che ha interessato il Comune di San Daniele, che è appunto l'affidamento della gestione del Museo del Territorio ad un ente del terzo settore. Tematica che sta acquisendo, soprattutto in questi ultimi anni, una dimensione sempre più rilevante anche alla luce dei più recenti interventi sia normativi che giurisprudenziali in materia. Quindi è sicuramente una tematica molto attuale, e il taglio che ho voluto dare è un taglio anche principalmente in chiave prospettica, volto a evidenziare l'importanza sempre maggiore che gli enti del terzo settore hanno per le amministrazioni locali, e San Daniele è proprio un esempio molto, molto calzante. E quindi niente, non posso far altro che ringraziare l'amministrazione per questa opportunità, e come dice il sindaco saremo vicini di casa, quindi insomma ci saranno sicuramente occasioni di collaborazione futura. Grazie mille.
Grazie dottoressa. Enti del terzo settore, mi piace ricordarlo perché c'è stato il titolo di un volume di studio alcuni anni fa che l'ha definite gli enti del terzo settore aziende pubbliche autogestite, perché quello è il concetto, cioè di un pezzo di economia, di aziende, di associazioni che fanno parte del pubblico con una autogestione, quindi con dei profili particolari ed innovativi. Ci sono dei pezzi di servizi pubblici, in particolare nella cultura, ma ancora di più nella salute pubblica, nell'assistenza, che senza il terzo settore sarebbero al collasso, e quindi è veramente un pezzo importante dell'apparato ormai, diciamo, amministrativo della nostra nazione. A nome mio, della giunta comunale e direi a nome di tutto il consiglio comunale, grazie, lo omaggiamo con questi fiori, che è giusto, e poi un po' di dolcezza dopo tante sofferenze per redigere la tesi, anche per, diciamo, dare una mano al comune di San Daniele, che è un comune importante ma che ha sempre bisogno di supporto e di forze nuove. Abbiamo apprezzato il suo lavoro, in particolare io l'ho apprezzato moltissimo.
Aggiungo una cosa velocissimamente, una nota a margine. La tesi è stata selezionata assieme ad altre tesi, insomma, dei miei colleghi, e c'è un progetto di pubblicazione in corso che penso vedrà la luce in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, quindi poi sarete aggiornati, insomma, se il progetto andrà a completamento.
È ancora un motivo di orgoglio per noi, e quindi ci tenga informati, perché così avrò modo di rincontrarla qui, alla luce anche di quel progetto. Grazie dottoressa. Bene, apriamo i lavori del Consiglio. Menis, prego.
vorrei intervenire per sensibilizzare su questa questione e fare una proposta a lei sindaco, all'amministrazione, all'assessore Pilosio. Siccome avete citato la Giada Andreutti, che è stata alle Olimpiadi e che probabilmente sarà alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, però Giada ha un problema, che è quello del mezzo, cioè quello del bob. Se si riuscisse a creare una catena fra enti pubblici e privati, in cui potrebbe partecipare il comune, visto che lei è originaria di San Daniele, ma la regione, di cui ho già fatto in modo che ne venga interessata anche l'assessore, e un po' di privati, ma creare una catena fra San Danielesi, insomma, fra aziende, ma solidale, perché sarà sicuramente alle Olimpiadi, se non succede qualcosa, di Milano e Cortina, con buone possibilità. Ecco, un mezzo nuovo le consentirebbe di dimezzare i tempi. Solo quando ha cambiato i binari, le slitte del bob, acquistandoli lei di tasca sua, ha migliorato i tempi notevolmente. Lei si trova a far miracoli, a far salti mortali con un mezzo che non è idoneo. Se si riuscisse a fare questa cosa come comunità di San Daniele, a 360 gradi, un po' tutti quanti, insomma, coinvolgendo aziende, coinvolgendo cittadini e enti che vogliono dare una mano, potrebbe essere un bel segnale per una rappresentante che per noi sarebbe di grande profilo, perché dimezzare i tempi significherebbe andare almeno nelle prime 10 delle classifiche. Abbiamo un po' di tempo, però prima si fa e meglio è.
Grazie consigliere Menis. Pilosio.
Sì, con l'Andreutti ho un buon rapporto, di questo non avevo parlato, so quante volte magari sono messi a saldare il bob dentro la sua officina, quello sì. Chiaramente vedremo anche l'entità della spesa e comunque se c'è la possibilità in qualche modo di dargli una mano, perché no? Anzi, come ho cercato di fare per tante associazioni, cercheremo di fare qualcosa anche per lei in qualche maniera, nelle possibilità chiaramente del comune, magari svegliando magari la sensibilizzazione di alcuni personaggi, magari a San Daniele, che potrebbero dargli una mano, perché no? Sì, è una cosa che accolgo volentieri, perché ho cercato di farla con tanti e sicuramente mi prodigherò anche per lei in qualche maniera, vediamo cosa riesco a fare. Grazie.
Ecco, da parte mia posso ringraziare il consigliere Menis anche per questo suo spunto, che ovviamente è condivisibile. Giada Andreutti è un'atleta straordinaria di San Daniele, sicuramente merita di essere messa nelle condizioni migliori per poter esprimere al meglio il suo gesto atletico e portare ovviamente in alto anche il nome di San Daniele. Sicuramente ci troveremo un modo per poter supportare come comune e in generale come comunità. Dopotutto, oltre ad essere una San Danielese, anche un atleta dell'aeronautica militare, aeronautica con la quale abbiamo stretto durante quest'anno importanti rapporti istituzionali, e quindi vedremo anche con quell'istituzione importante se si riesce a fare qualcosa di più e di speciale per lei e per la nostra comunità. Bene, punto 11 all'ordine del giorno. Intanto è arrivato il consigliere Spitaleri, non so se ha segnato, per adesso sì. Approvazione dello studio di fattibilità tecno-economica dei lavori di riqualificazione urbana e moderazione della velocità del traffico veicolare nell'ambito urbano della località Bronzacco a San Daniele del Friuli, con contestuale adozione della variante del PRGC numero 98 denominata riqualificazione via Osoppo, via Bronzacco. Io lascerei la parola all'architetto Casagrande e intanto la chiavetta, così gliela carico. Anzi, cederei anche il computer qui del...
No, se faccio vedere come comunicare, perché poi ce l'ho anch'io di qua.
Sì. l'oceano per Fedenz come consiglio. Kingston consiglio.
C'è un file che indica proprio come è fatta.
Ah, boh, è facile. Quindi io zoom potrei anche chiudere perché tanto non è nessuno connesso. Ci mette un po' ad aprire, vediamo. Ci mette, eccolo qua, siamo arrivati. Le lascio di qua, così lei riesce a muovere anche il mouse.
Ah, beh, non importa, sono aperto. Ah, beh, no, è vero, perché non scoprivo con quella.
È quello il microfono.
Ah, ok.
Se no, poi apriamo questo.
No, non c'è problema. Allora, buonasera a tutti. Una parte di questa variante, almeno alcuni accenni, erano stati fatti già nel precedente consiglio comunale. Brevemente, allora, questa variante interessa alcuni lavori che verranno, si vogliono realizzare, appunto, di riqualificazione della località. Nello specifico, come vedete in questa planimetria, sono dei lavori di sistemazione stradale, nonché lavori di realizzazione dei parcheggi e sistemazione della parte interna, della viabilità interna. Questa, diciamo, è la planimetria generale che è stata prodotta dai professionisti e che poi è stata oggetto anche di alcune modifiche. Questa variante è composta di tre parti, perché c'è la proposta è composta da tre parti, perché consta di approvazione dello studio di fattibilità, che vedete in questo momento. E precedentemente allo studio di fattibilità è stata attivata una procedura espropriativa, come da norma, perché normativamente bisogna predisporre, siccome si predispone un vincolo preordinato all'esproprio, bisogna avvisare gli espropriandi almeno 20 giorni prima dell'adozione della variante. E la terza fase, la terza parte, è la variante vera e propria, relativa alla realizzazione dell'opera pubblica. Quindi dal punto di vista urbanistico di fatto non c'è una trasformazione di territorio, ma c'è l'approvazione dell'opera pubblica. Per farla breve, cioè, non ci sono trasformazioni né di area né introduzione di standard urbanistici, ci sono l'introduzione di alcuni standard pubblici e c'è la realizzazione di quella piazzetta che vedete, questa piazzettina qui, che è abbastanza piccola e che è formata da un'esedra con tutta una serie di aree lì vicino. Questa è, come vi dicevo, questa è l'idea di variante, l'idea di opera pubblica che l'amministrazione vuole portare avanti, che è stata proposta nelle varie commissioni, quindi in commissione urbanistica, alla presenza dei rappresentanti del borgo e successivamente si è recepito il parere del borgo su questa proposta di variante. La variante dal punto di vista urbanistico è poco o nulla, nel senso che, ripeto, non si va a trasformare il territorio con l'introduzione di standard o di indici particolari. Recepisce l'opera pubblica. Cosa succede? Succede che sia in fase di preordinata all'esproprio, quindi in fase di notifica ai privati, che sono stati notiziati tutti della necessità appunto di portare avanti quest'opera, che in fase di presentazione ai privati, perché i privati sono poi venuti in ufficio, tutti interessati sono venuti, sostanzialmente abbiamo fatto un giro un po' con tutti, sia sul posto con il collega Deodorico, sia in ufficio, appunto l'ufficio urbanistica, in fase di appunto di presentazione della variante sono emerse delle necessità diverse rispetto allo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità prevedeva la realizzazione, appunto, la sistemazione della viabilità in questo tratto con un innalzamento della sede stradale che inizia circa a questa quota qui e si conclude qui un po' più in su, la realizzazione della piazza, la realizzazione di alcuni parcheggi e la sistemazione di questo edificio che è dismesso. Come vi dicevo, infatti lo vediamo un po' meglio, specialmente per la parte relativa alla piazza, in questo esploso qui. Ora, in fase di appunto notizia ai privati in termini di, appunto, di vincolo preordinato all'esproprio, nonché in fase di presentazione del progetto in commissione urbanistica, sono emerse delle osservazioni da parte di privati che in buona sostanza vanno a stralciare, si stralciano tutti i lavori che vanno dalla esclusa la realizzazione della piazzetta, che vanno nella direzione verso la realizzazione dei parcheggi, la viabilità interna, la sistemazione dell'edificio, mantenendo di fondo solamente la sistemazione della viabilità sull'arteria principale. Tutto questo è ben spiegato all'interno della delibera, che riporta passo passo come sono andate le cose. Chiaramente c'è un'ulteriore fase preliminare, che è quella della valutazione della VAS. È stata fatta la delibera, è stata prodotta la delibera di consiglio comunale, di giunta comunale relativamente alla VAS, non sono state recepite osservazioni sulla VAS e si è proceduto. Alla luce delle osservazioni e delle volontà espresse in sede di commissione urbanistica e di borgo, la variante urbanistica si riduce, e si riduce in cosa? Nelle sistemazioni stradali lungo via Osoppo, sistemazioni stradali lungo una parte dei laterali di via Bronzacco, praticamente fino a queste quote qua, qui e qui, cioè fino all'innalzamento, realizzazione di una piazzetta da realizzarsi sul lato nord di via, lato nord-ovest di via Osoppo, che è quella che vi ho illustrato prima, realizzazione di marciapiedi da realizzarsi lungo lungo il lato è sud-est di via Osoppo, cioè le parti sostanzialmente in arancione, rosso-arancione. Tutto il resto viene stralciato, quindi rimanendo stralciate le restanti previsioni di intervento, marciapiedi lungo il lato nord-ovest di via Osoppo e urbanizzazione nel borgo interno a nord di via Osoppo, oltre che le restanti previsioni contemplate nella variante 98. Quindi ci si concentra di fatto sulla realizzazione e la sistemazione delle viabilità con queste aiuole, ma non si chiamano nemmeno aiuole, sono sparti traffico, sono oggetti che riducono la velocità, tanto per essere chiari, la sistemazione dei marciapiedi in questo lato qui, si stralciano i parcheggi, la viabilità interna, la sistemazione dell'edificio e i parcheggi, questo parcheggio qui. Perché questo? Perché da un lato si va verso si recepiscono le volontà dei cittadini che non gradiscono questo tipo di intervento, d'altro canto c'è la necessità, anche per motivi legati a finanziamenti, di realizzare le opere di sistemazione della viabilità, che sono di fatto già finanziate. In più, durante tutti gli incontri e tutte le recepimento delle osservazioni è emerso chiaramente dalla popolazione la necessità di ridurre la velocità dei mezzi in questo tratto, perché attualmente corrono molto veloci. Quindi è stata ben vista di fatto la soluzione di innalzamento della sede stradale e la realizzazione di questi oggetti che riducono appunto la velocità, sparti traffico. Quindi, in buona sostanza, la variante si riduce, in quello che appunto vi ho detto, in quello punto che c'è scritto nel testo della delibera, viene recepito il parere del borgo che di fatto recepisce ciò che era stato discusso in sede di commissione, la variante non interessa, non è una variante che interessa la regione Friuli Venezia Giulia, perché è una variante che si esaurisce all'interno del Consiglio Comunale, perché è una variante di ordine minore, non ci sono trasformazioni d'area tali per cui debba essere chiesto il parere, deve essere valutata la variante da parte della regione. Sono stati recepiti tutti i pareri che nel frattempo servivano e quindi sono stati recepiti i pareri di viabilità, i vari pareri relativi di fatto il parere della viabilità, perché scusate, lo studio geologico geotecnico è ininfluente in quanto sono superfici minime e quindi inferiori ai valori di legge. Si recepiscono e si in delibera trovate l'elenco delle osservazioni presentate che di fondo recepite e vengono appunto verificate con lo stralcio delle opere interne. Sinceramente altro da dirvi non ho, non mi pare che ci sia altro, perché ripeto, abbiamo fatto tutti questi passaggi, abbiamo recepito le volontà della cittadinanza del borgo, si riduce la questione relativa alla procedura espropriativa, che si concentra esclusivamente su queste aree che vedete da questa parte qui arancioni relative alla realizzazione del marciapiede.
Bene, grazie architetto, è stato molto esaustivo. In buona sostanza noi ci concentriamo sulle opere che ormai sono finanziate, che hanno ottenuto il finanziamento, ed anche per questo, in accordo con il borgo, durante l'ultima commissione di lavori pubblici e urbanistica, si è detto andiamo via veloci, perché è nell'interesse di tutti riuscire a mettere in piedi queste opere, anche perché ci sono delle tempistiche ben strette. Lo studio di fattibilità prevedeva anche tante altre cose, insieme anche durante la commissione urbanistica si è provato a fare qualche ragionamento senza arrivare poi a una definizione puntuale, ad esempio della riqualificazione dell'edificio, ex casa Bortolotti, si dice buttiamo giù e magari facciamo parcheggio oppure fare altro, insomma, ma si eviterebbe di utilizzarlo, almeno questa è la proposta del borgo, per fini sociali di abitativi, piuttosto come spazi per associazioni, però siamo in una fase in cui non abbiamo preso né una direzione né l'altra. Certamente stralciando in questo momento da questa delibera quei punti, di fatto andiamo ad accelerare sul rifacimento della parte viaria, la messa in sicurezza. Finalmente crediamo che con questi interventi si possa ottenere un buon risultato sotto l'aspetto della riduzione della velocità, no? Perché in precedenza c'erano le strettoie che poi sono state levate perché avevano altri problemi, e diciamo che questo tipo di interventi che abbiamo già visto anche nella provincia di Udine e in altre località sembra che insomma diano dei risultati più soddisfacenti. E ricordando anche che qui si tratta di andare incontro certo alle esigenze del borgo, ma in generale direi della cittadinanza, perché insieme non ci sono solo le esigenze prettamente dei residenti, ma anche dei fruitori di quella via di accesso, perché è una delle vie di accesso principali a San Nere. Quindi quando diciamo, si analizzano varianti, opere pubbliche in particolare di questa natura, si va ad analizzare una serie di interessi che devono essere mediati e devono essere insomma coordinati. Quindi l'occhio dell'amministrazione è quello certamente di andare incontro ai cittadini nel senso più ampio, residenti e fruitori. Direi che il cammino è quello giusto. Ringrazio anche, è qui presente il Presidente del Borgo e anche altri rappresentanti del Borgo, il Borgo stesso, perché effettivamente anche con una certa celerità, estrema celerità, hanno dato riscontro all'ufficio urbanistica proprio sui pareri, in modo da accelerare questo processo e questo iter. Adesso, una volta che avremo approvato questa variante, questa opera pubblica, la palla tornerà all'ufficio lavori pubblici, che ha delle tempistiche strette per mettere in opera le opere di realizzazione. Insomma, scusate il bisticcio di parole. Se c'è qualche intervento dei consiglieri, chi inizia? Topazzini, prego. Se volete fare delle domande, sì, potete fare. Ah, aspetti.
Sì, una sola domanda, perché chiaramente ho letto la delibera e la delibera in qualche modo ricalca quello che è stato inserito o richiesto anche dal Comitato di Borgo, in particolare è stato anche è in linea con quello che poi è stato riportato sul verbale della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici. Si parla di chiaramente di interventi sull'area parcheggio, sulla viabilità principale, si parla anche di marciapiedi, però marciapiedi solo a sud-est, non a nord-est. Quindi, siccome l'architetto mi diceva, cioè diceva che l'intervento riguarda tutta la parte est della viabilità, pensavo che la parte superiore non ci fosse, o c'è anche quella, se c'è.
Lato sud-est, marciapiedi lato sud-est. Lato sto leggendo la delibera in questo momento, lato sud-est, marciapiedi lato sud-est. E questa è una parte che ha curato il collega Deodorico, perché facendo questa operazione abbiamo dovuto anche rivedere la questione relativa ai vincoli espropriativi, perché ovviamente i vincoli espropriativi si sono ridotti.
Sì, questa è la domanda specifica, quindi il parcheggio, ovvero la piazzetta, scusate, quella lato diciamo così nord-ovest, la viabilità e poi il marciapiede che viene detto lato sud-est. Siccome noi andiamo a provare sia una variante, ma andiamo a provare. Come? Sì, adottare la variante, ma parliamo anche di uno studio di fattibilità che fa variante. Quindi volevo capire se noi oggi andiamo a stracciare un progetto, ma contestualmente andando a stracciare il progetto, una parte del progetto, rimane valido però il progetto futuro? Cioè, nel senso che oggi il Comitato di Borgo dice noi non vogliamo avere un progetto che preveda tutta la realizzazione dei parcheggi che sono nel lato nord-ovest, tutta la parte dietro, per capirci, la parte dietro alla casa Bortolotti. Quella non lo vogliamo, come indicazione è stata data dal comitato di o indicazione o comunque come valutazione la demolizione di casa Bortolotti per realizzare poi un futuro parcheggio. Ora, nella delibera non vedo queste indicazioni o questi indirizzi, quindi io credo, chiedo all'amministrazione comunale ma anche all'architetto Casagrande, se questo pregiudica in futuro la possibilità di realizzare lo stesso un'opera del genere, perché il progetto si è stralciato ma non viene rivisto nella sua totalità.
Ma di fatto, modificando anche gli espropri, in questo diventerebbe non realizzabile. Investiremo sicuramente delle risorse in un prossimo futuro in un aggiornamento di questo studio di fattibilità per le parti che oggi non vengono toccate, no? In modo da poter provare a studiare, perché noi abbiamo delle idee noi che non siamo professionisti, compreso il borgo, abbiamo delle idee su quello che sono i desiderata del borgo, dell'utenza e l'amministrazione allo stesso tempo. Chiaramente poi questi desiderata, queste idee devono essere verificate e progettate da dei professionisti che proveranno ad illustrarci, ad esporci delle soluzioni che potrebbero trovare o meno accoglimento da parte dell'amministrazione, nuovamente accoglimento o meno da parte del borgo. Quindi fino a che non si va a definire esattamente che cosa, ad approvare una diversa soluzione progettuale, diciamo che su quelle aree si sta fermi così. Chiaramente cercheremo di fare il prima possibile un aggiornamento dello studio di fattibilità, perché come vedete siamo in una fase dal punto di vista delle risorse pubbliche, della disponibilità di risorse pubbliche ancora molto ingente, si parla già di PNRR 2, e quindi è chiaro che avere degli studi di fattibilità, quindi degli elaborati progettuali che possano avere anche, diciamo, il sostegno, l'apprezzamento del borgo, o comunque insomma possano essere la soluzione per i diversi interessi diffusi, torno a dire, di opere del genere, una volta che abbiamo quei tipi di progetti è chiaro che possiamo aggredire o tentare di aggredire delle risorse, come è stato nel caso specifico. Noi senza lo studio di fattibilità non avremmo potuto ottenere dal Ministero dell'Interno quei 200 e passa 1000 euro utili a realizzare l'opera. Chiaramente il progetto, come era stato pensato, cubava circa 600.000, 680.000 euro, no? nella sua complessità e nella sua totalità. Ovviamente ci si concentra sulla parte viaria e quindi si sta dentro al finanziamento del Ministero dell'Interno. Quindi penso di aver risposto sotto l'aspetto politico. Sotto l'aspetto tecnico, di fatto, non trattando quelle aree, non c'è la possibilità di intervenire. Al di là poi torno a dire che mancando le risorse in questo momento non si interviene, non si può intervenire. Ecco. Importante, non l'abbiamo detto, ma importante, lo vedete, e ci tengo che stia anche a verbale, lo si vedrà poi quando verrà realizzata l'opera, l'asfaltatura di via Bronzacco, no? Quindi la sistemazione, che poi prevede anche una lunga asfaltatura, anche se la via è piuttosto stretta, ma una sistemazione importante anche perché poi in fondo ci sarà la regimazione delle acque, quindi c'erano dei problemi che ancora un paio d'anni fa, credo, io e l'ingegner Deodorico avevamo, diciamo, riscontrato anche con dei sopralluoghi, e quindi credo che quella sia una bella, bella soluzione, possa creare anche valore quella parte lì, in particolare ai residenti, perché più per i residenti. Topazzini, sempre.
Visto che facciamo anche delle domande a braccio, così. Io ho letto il verbale della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici ed ero presente quella serata per quanto riguarda, e avevo chiesto nello specifico che venisse inserito un punto relativo al problema idraulico. Ricordo che questa area, tutta la zona residenziale del Bronzacco, ha grossi problemi di smaltimento acque piovane. Lo so perché ho avuto modo anche di scontrarmi con certe realtà, ovvero certe situazioni relativamente allo smaltimento, in particolare alcune territori, alcune aree, o chiamiamole pure campi, che sono totalmente coltivati, ma che però non hanno più i canali per lo smaltimento. Questo è un problema ormai diffuso un po' dappertutto, non solo a Bronzacco, è un po' diffuso dappertutto, e secondo me, a mio avviso, sarebbe opportuno cercare di entrare proprio nel merito di questi problemi in modo più radicale, un po' più ampio, a 360 gradi, perché rischiamo di fare sempre dei interventi, permettetemi il termine, banali, e senza in qualche modo capire che queste realtà ormai hanno bisogno di interventi più radicali. Faccio solo una considerazione molto, molto veloce su questo argomento, che è proprio relativo al tipo di intervento e alla sua viabilità. In pratica, leggendo poi il progetto, non ho avuto modo di vedere e verificare quelli che sono poi in mappale oggetti di intervento, ma non importa, anche perché credo che il Comitato di Borgo abbia segnalato in modo preciso quali sono i mappali oggetti di intervento, ma credo che quel tipo di intervento, che può essere un buon intervento per ridurre la velocità in quell'ambito e quindi mettere in sicurezza la strada, quindi credo che sia anche un buon intervento per poter risolvere il problema, ma però che non risolve il problema in merito alla problematica idraulica. Quando noi insomma, percorriamo la strada, che può essere da nord a sud, da sud a nord, vediamo che ci sono due rialzi, uno prima e uno dopo, nell'ambito dell'intervento di viabilità. Questi due rialzi cosa creano? Creano sì una riduzione di quelle che sono velocità insieme alle due aiuole che vengono realizzate, però creano un problema sulla viabilità laterale. In particolare via Bronzacco, ma anche via della Bassa. E ricordo che via della Bassa è da anni, ma ripeto da anni, è oggetto di allagamenti, proprio perché le acque che derivano dal territorio, dai terreni limitrofi, non riescono a defluire all'interno dei canali di scolo, ma anche non riescono a defluire all'interno del territorio che c'è, ci sono all'interno dei terreni, ci sono all'interno dei terreni, ci sono in via della Bassa, perché non confluiscono direttamente sul Repudio. Quindi io credo che quel tipo di intervento da una parte risolve il problema di viabilità, però non risolve il problema idraulico. Si possono fare interventi anche di il potenziamento dello smaltimento delle acque attraverso delle pozzetti e della raccolta delle acque in modo preciso, però io credo che ci troveremo di fronte veramente a un problema molto serio sul per quanto riguarda la parte idraulica. Ecco, io mi chiedo come mai, prima di tutto, non è stato inserito nel verbale della commissione il mio intervento, cosa che avevo anche chiesto nello specifico di poterlo individuare e anche descrivere, non dico dettagliatamente, ma il problema idraulico sicuramente c'è. E chiedo anche che questo verbale integrato col mio intervento venga inserito nella delibera del Consiglio Comunale, che faccia parte della delibera del Consiglio Comunale. Questo potrebbe essere non tanto di interesse in qualche modo a quello che sono gli interventi della viabilità, ma può essere in futuro anche un'evidenza che chi verrà poi dopo di noi potrà prendere in mano per capire come risolvere il problema dell'assetto idraulico di tutta la zona. Quindi io credo che questo sia importante inserirlo e anche far parte, che venga inserito anche nella delibera del Consiglio, perché deve far parte integrante della delibera del Consiglio. Così come, a mio avviso, così come è riportato, che la richiesta da parte del Comitato di Borgo è stata citata all'interno della delibera del Consiglio.
Allora, sulla relazione del verbale risponderà adesso l'architetto Casagrande, che è stato il verbalizzante. Per quanto riguarda la questione di inserire i verbali all'interno della delibera di Consiglio, io ritengo, poi magari mi correggeranno i tecnici, quindi l'architetto Casagrande e il segretario comunale, se riterranno, che sono due cose separate, nel senso che possiamo richiamare nel verbale di Consiglio giustamente la delibera che c'è stata la Commissione, come già richiamato, e magari rimandare a quel verbale, però sono cose separate, nel senso che la Commissione è una Commissione consultiva, questa delibera ha l'interesse, ed effettivamente l'abbiamo visto anche per come è stata redatta, di andare a recepire quello che è stato quell'indirizzo, perché ripeto, le commissioni hanno l'obiettivo non di bocciare o ad approvare una delibera, ma di migliorare un percorso amministrativo, anche sotto il piano pratico, quindi anche suggerimenti adesso sull'idraulica.
che fa sulla gestione idraulica, che fa il consigliere Topazzini, sono consigli, sono diciamo attenzioni anche giuste, sulle quali nello specifico vi dico questo, che noi siamo coscienti, come immagino sia stato cosciente chi ci ha preceduto e sarà ancora più cosciente chi verrà poi, che ci sono tutta una serie di problemi di gestione idraulica sul territorio, perché il territorio stesso si è modificato, perché il clima si è modificato, perché si è costruito di più per tanti motivi, perché però posso anche dirvi che in ogni contesto nel quale almeno questa amministrazione ha operato con delle riqualificazioni ha sempre sottolineato questo aspetto ai progettisti, l'ha sempre sottolineato attraverso il suo ufficio lavori pubblici che ha ben presente queste problematiche, e in tutti gli interventi che abbiamo realizzato abbiamo, dove li abbiamo realizzati, risolto la problematica o risolta nei limiti del possibile della risoluzione, perché ci sono anche delle problematiche che si possono non risolvere totalmente ma sensibilmente ridurre. Nell'area di Via Osopo, quindi interessata anche da questa variante, abbiamo già fatto degli interventi che hanno portato a di lavori pubblici, che hanno portato a una gestione del rischio idrogeologico buona, con dei risultati apprezzati e anche verificati nell'ultimo anno e mezzo, cioè da quando sono stati realizzati questi lavori. In questo anno e mezzo ha piovuto parecchio, ci sono state anche delle precipitazioni piuttosto intense, e gli stessi cittadini che segnalavano giustamente queste problematiche che avevano una cadenza ripetuta durante l'arco della singola annualità e così da tanti anni hanno anche apprezzato l'intervento perché è stato risolutivo. Poi ovviamente ci sono degli eventi atmosferici di portata straordinaria che in ogni caso sono imponderabili e ingestibili, quindi vediamo cosa succede in giro per la nostra penisola. Ci sono degli eventi che uno può avere tutte le precauzioni del caso, ma sono eventi violenti che non si riesce proprio ad assorbire, diciamo così, o a gestire. Fortunatamente hanno una caduta sul singolo territorio, un ritorno di diverse decadi o forse anche di secoli, per cui non succede, difficilmente succede due volte cose molto intense sulla stessa zona, dico intense di straordinaria natura. Sulla parte tecnica del verbale, architetto?
Sì, allora, per quanto riguarda la questione del verbale, sì, è vero, cioè ci si può organizzare in maniera diversa, nel senso che il verbale l'ho redatto io, ho preso io gli appunti, l'ho riscritto io e quant'altro. Ora, si può organizzarsi in maniera diversa, ma allora significa registrare la seduta, mettersi là, deregistrarla, raccogliere tutti gli elementi e scrivere il verbale, come si fa per un consiglio comunale. Ora, se si vuole, si può anche fare, chiaramente è un lavoro, cioè bisogna organizzarsi e farlo, di fatto dovrei farlo io, perché non è che ho qualcun altro che mi fa il verbale al posto mio. Prima osservazione. Seconda osservazione, stiamo parlando di uno studio di fattibilità, seguirà progettazione definitiva, seguirà progettazione esecutiva, quindi c'è tutto il tempo per poter gestire questa osservazione. Peraltro i progettisti per la parte urbanistica in sede di approvazione, perché noi, ripeto, stiamo adottando questa variante, presenteranno le tavole definitive, quindi c'è tutta la possibilità per appunto andare verso la direzione del consigliere. Terza osservazione, qui siamo, ripeto, in fase di adozione, quindi c'è tutto il tempo, ci sono 30 giorni, per presentare le osservazioni e per mettere in evidenza gli eventuali problemi idraulici che possono scaturire da questa soluzione progettuale. Mentre parlava il consigliere mi è venuto in mente che è vero, cioè è emersa questa questione in sede di verbale, è altrettanto vero che sempre in sede di discussione di verbale il collega Deodorico ha spiegato che ha recepito questa cosa qua e ha spiegato che c'è tutta la volontà di poter regimentare per quanto possibile e nei limiti del progetto, per quanto possibile, ripeto, la gestione delle acque meteoriche.
Altri interventi? Spitaleri, prego.
Sì, mi limito alle domande tecniche, poi mi riservo qualche valutazione. Una parola sulla verbalizzazione. Credo che il metodo proposto dall'architetto Casagrande vada bene, cioè quello di prendere appunti e poi molto brevemente riportare gli interventi. Ci saremmo semplicemente aspettati, no, una dizione anche molto sintetica. Interviene il componente Topazzini, il quale fa presente l'esigenza di intervenire, no, né più né meno. Comunque devo dire, anch'io, sia pure in qualità di mero auditore, avevo fatto delle proposte che mi sarebbe piaciuto restassero a verbale, molto sinteticamente. Questo per quanto, ma sicuramente la tecnica del prendere appunti e sintetizzare in maniera essenziale gli interventi va sicuramente benissimo, architetto. Una prima domanda tecnica, perché la nostra delibera e il parere del Borgo usano una tecnica, diciamo, rovesciata, convergente ma rovesciata. Mi spiego: nella delibera noi mettiamo quelli sono i mappali inclusi, quelli che restano. Nel parere del Borgo invece si chiede che alcuni mappali siano esclusi. Allora volevo giusto verificare che ci sia piena convergenza, poi, nonostante la diversa metodologia di metodo, e quindi volevo chiedere se l'architetto poteva indicarci graficamente quali sono questi mappali del foglio 11 ricompresi, 103, 341, 75, 76, se ci può indicare nel progetto quali sono. Non solo per avere la certezza che quell'indicazione del Borgo sia pienamente seguita.
Adesso cerco di trovarvi gli stati catastali. Comunque sono stati verificati dal collega Deodorico questi, espressamente, perché sono impositivi questi mappali. E quindi dobbiamo elencare quelli che restano, in poche parole, insomma.
Sì, ma siccome non coincidono esattamente, volevo capire se questi... Cioè, due coincidono, no? L'indica anche il Borgo, che restino l'87 e l'88, e quindi su lì siamo perfettamente
allora,
in linea.
Andiamo a vedere. Piano partecipare ed esproprio. Allora.
Quindi questa è la piazzetta. Aspetta. Ah, ce li ha Topazzini.
No,
sì, 87-88, d'accordo, ma questi 103, sì, non è tutto il 103. Vedendo da qui.
Sì, ma nel 103 c'è scritto superficie, vincolo, metri quadrati, leggo qua, dov'è? 46, quindi estensione parziale non totale, cioè c'è scritto,
c'è scritto, è definito
nella delibera pagina,
perché il 341
pagina 2 nella tabellina ci sono i 6 ambiti
11.
E quindi c'è scritto foglio 11 mappale 87 superficie 75. Vincolo 14 metri quadri totale estensione
75,
l'88 sempre foglio 11 140 totale. Invece sì, per certo, foglio 11 mappale 103, foglio 11 mappale 341, foglio 11 mappale 75, foglio 11 mappale 76, per tutti e quattro l'estensione parziale ed è indicata in 46 metri quadri, 11 metri
sì,
quadri,
sì, 28
metri quadri,
sì,
quadri, fatto sono i marciapiedi.
È il contenuto della delibera che ho qui di fronte a me, sì, mi è molto chiaro. Volevo solo capire se potevamo vedere la corrispondenza grafica.
Sì, adesso devo cercare di aprire il piano particolare d'esproprio, che però in questo momento non, con questo PC qua non riesco a aprire.
Perché
non ha un lettore PDF?
No, ha il lettore PDF, ma siccome è salvato coi punti, non lo legge con il PDF, allora bisogna fare così. Ok. Forse in P7M.
No, così va.
Allora adesso, così,
vediamo se...
vediamo se c'è un apricon, e bisogna mettere Adobe.
No. Vediamo se riusciamo.
Quindi non è solo, perché questo
sì,
è il 76.
Qui
E invece questo
sud, est e questo.
C'è anche una parte nord.
Lato sud-est e basta.
Ci sono delle particelle che ci sembrano essere al nord-est. Del libro è scritto sud-est.
Cioè, quello che dicevo io è tutto il lato est allora, oppure sì, solo il lato sud-est?
Perché abbiamo delle particelle che ci sembrano chiaramente sud-est, che se si può vedere graficamente, poi fin dove si estende, però ci sembra di capire che alcune siano nord-est, non sud-est. Nello specifico 75 e 76, queste sono nord-est, no?
Questo è sì, ma oppure tutto lato est. Mi si è spento il computer, non leggevo più.
Non ne sapeva niente. Il primo atto che ha avuto il borgo sono le persone che hanno ricevuto via posta l'avviso di sproprio. È da lì che è nato il borgo. Per cui nessuno si deve.
Non è che se ne diciamo tutti a favore.
Sì, sì, una considerazione. Me le voglio fare adesso, perché sono qua a
faccia. Ma gli vuol dire che noi facciamo sempre di gestire il coinvolgimento, perché tutti i progetti hanno una
situazione. Penso che addirittura la Commissione Urbanistica comincia.
Sono detto un'interpretazione che c'era della...
Comunque il risultato è minimo, serve fare tutta sta roba qua
e l'altra cosa che diceva giustamente Ciccarlo, rialzando la strada l'acqua verso le vie laterali, per cui lì è fondamentale fare il lavoro di regime.
Se tu rialzi la strada non serve fare il sole da poco.
Sì, sembra
una doppia,
sì, io esatto. Pensato
una doppia cosa.
A che ora si chiude?
23:45.
Finiremo prima, spero.
Non so, c'è una domanda retorica, ci aspettiamo di chiudere velocemente.
È impegno, signor. Se non puoi arrivare al corso, non si può passare.
Alla domanda che magari era ironica del consigliere Menis, ma ha un senso, no? E abbiamo rimandato di una settimana il consiglio proprio perché i consiglieri potessero analizzare i documenti e quindi anche le domande che si fanno qui, quelle diciamo generali, posso anche comprendere, quelle più puntuali e specifiche che richiedono approfondimenti, chiaramente potevano essere poste durante tutta la settimana all'ufficio tecnico che era a disposizione. L'abbiamo rimandata apposta proprio per quel motivo lì, no, perché se no ogni volta si torna a fare l'istruttoria quasi di tutta la pratica, non è così semplice.
Posso dire una cosa, sindaco? Senza registrazione.
Sì, no, adesso arriviamo.
Allora, no, scusatemi perché chiudiamo un po' il ragionamento. Quindi, 75,
allora,
76.
75, 76.
Bon.
Parziali.
103, 341,
che sono quelli lì.
103 e 341. E poi c'è la piazza, 87 e 88.
L'unico suggerimento, se possiamo dare la correzione sulla delibera, perché il 75, 76 sono lato nord-est.
Vabbè, allora c'è un...
Sarà quello che mi interessava, vedere...
No, mi scusi, scusate, voi avete detto... No, scusate, giusto per capirci tecnicamente, poi per me, io sono qui per rispondere tecnicamente, voi avete detto che erano stati indicati dei mappali non corretti. I mappali sono corretti, sono... No, 75, 70... avevo capito male. Sì, allora, sono questi, 75, 76, 103, 341 e la piazzetta, 88, 87. Ora, se il 75, 76 parziali, 103, 341 parziali, non sono nel lato, appunto, sud-est, non c'è problema, si corregge e si mettono dal lato giusto. Però l'individuazione dei mappali è corretta, perché questi, ripeto, sono oggetto di vincolo preordinato all'esproprio e quindi non si possono sbagliare.
Ma architetto, guarda che non è stato detto che erano scorretti, è stato detto un'altra cosa. È stato detto, siccome la delibera dice cosa è incluso, invece il parere del borgo cosa è escluso, volevamo verificare che ci fosse corrispondenza e quindi ho chiesto, non ho detto né che erano corretti né scorretti, ho chiesto se era possibile visualizzare graficamente i mappali, quindi non è stato detto che era stato scorretto.
No, questo non c'è.
Sindaco, ma se l'ho chiesto adesso? Va bene, sindaco, non giri le cose. Io ho detto un'altra cosa. Io ho chiesto di poterli visualizzare e li ho visualizzati ed è corretto. Sto solo dicendo che nessuno qui ha detto che i mappali erano scorretti. Sindaco, posso finire il mio intervento? Posso finire il mio intervento? No. Ma come no? Ma...
Allora, dico che poi nei interventi e nelle domande, quindi sì. Lei ha detto delle cose. Abbiamo detto, ha chiesto di visualizzare, sì. È stato visualizzato. Abbiamo rimandato di 7 giorni questo consiglio per poter, sì, analizzare i documenti. Il consigliere Carmelosi, che c'è andato adesso sul PDF, perché qui erano il 17 firmati, li ha avuti, come li ha avuti lei. Quindi,
sindaco, ma guardi, sì. Va bene, sindaco. Sì, ma non è questione. Tra l'altro, se ascolta, invece le stiamo dicendo, ma no, se lei ascolta, le stiamo anche dicendo un elemento per fare una piccola correzione formale sulla delibera. Quindi, se ascoltasse un pochino, perché nella delibera c'è una piccola correzione da fare formale e siccome noi siamo posso fare le domande? Se le... No. Ma guardi, metta il cronometro, perché lei ha parlato più di 25 minuti. Io sto facendo delle...
Ha parlato anche di non bronzacco, anche parlato che giù nella zona ci sono legamenti, l'apertura.
Ma io non capisco perché la vuole buttare in cacciara quando semplicemente... Non ho chiesto questo, è che lei non ascolta, sindaco. Comunque, ad ogni modo, se da consigliere mi sento di dire, avendo rilevato una piccola discrepanza, potrebbe essere utile correggerla. Se lei non le interessa, non lo faccia. Io ho fatto questa segnalazione. Ma se non ci facevate vedere... No. Sindaco, posso andare avanti con le mie domande? Capisco che è agitato, perché lei non istruisce bene le cose, non le vede, e allora siamo noi che le dobbiamo vedere. Sì. Sindaco, guardi, non so cosa fare. Prenda un Alcasez, cosa vuol che le dica? Posso fare le domande? Avrei altre 2 domande. Sì. Allora, l'altra domanda è, se si può riavere la tavola del progetto, è perché non si è preso in considerazione, cioè perché il progetto si ferma a un certo punto di via Bronzacco e non prosegue fino alla fine.
L'abbiamo già detto.
No, non l'avete detto. Ma una domanda, ma allora ma io cosa sto a fare qui? Ma l'istruttoria, ma la domanda.
Scusi sindaco, però adesso io faccio l'intervento fuori microfono. Ma allora perché arriva il tecnico se non possiamo fargli delle domande tecniche?
Ma allora...
Sì, lo portiamo così per farlo vedere.
Ma che politica?
È una domanda tecnica.
Ma sindaco,
sta chiedendo una domanda tecnica, a mio avviso.
È agitato, no?
E poi il verbale non c'è scritto.
No.
No, nel verbale non c'è scritto. Ma poi nel verbale non c'è scritto. Ma lei Trude, la maggioranza, non potrà.
Io ho capito che non si fa.
Ha detto non si fa. Che la parte non gliene frega niente la parte idraulica. Lo so che non gliene frega niente.
Va bene,
niente,
va bene. Torniamo alla domanda.
Non è importante.
Scusi,
ma che si allaghi tutto bronzacco.
Trude.
Ma che si allaghi bronzacco.
Torniamo alla domanda. Mi dica qual è la tavola e dove e qual è la domanda. Qual è la tavola? Spitaleri, qual è la tavola e qual è la domanda? Cioè, dove doveva essere allargato?
Se posso, senza subire le invettive, io sto facendo delle domande molto tranquille. Vedo che Truss è agitato, il sindaco è agitato. Cioè.
Abbiamo desiderio di lavorare in maniera
proficua, ma io
non
di perdere tempo. Di 10 secondi costruttivi.
Mi dica qual è la tavola che l'apriamo e mi indica.
Ma semplicemente il progetto che era la precedente.
Ecco, questo qua. Sì, dica.
Allora, vede via Bronzacco.
Sì.
Il progetto si ferma a un certo punto. Allora, domanda, perché non è previsto il completamento fino siccome ci sono ulteriori abitazioni anche nel prolungamento di via Bronzacco, vede che in azzurro si ferma.
Sì, perché le
finito,
è lo quindi stesso progetto, identico lo stesso che abbiamo visto in commissione, è già stato detto che le dimensioni del finanziamento quelle erano, e quindi ipoteticamente il finanziamento ipotetico che poteva essere di 600 e qualcosa mille, quindi si è fermati quella zona lì. Avremmo potuto eliminare l'asfaltatura di via Bronzacco e andare giù di più su via Udine, su via Osopo. Avremmo potuto fare meno via Osopo e fare più in su verso Salendo. Si può fare di tutto di più, si può fare anche tutto quanto, e l'ho già detto, credo di averlo detto in commissione, che quando facciamo progetti più estesi tipo il centro storico, dopo si dice ma costa 10 milioni, siete matti, no, avete sempre mille cose. Quindi il progetto oggetto o lo studio di fattibilità oggetto di questa delibera è questo punto.
Ma sindaco, io non capisco questo tipo di atteggiamento a fronte di domande di 15 secondi, tra l'altro abbia pazienza.
Mi dica per la delibera che cosa risolve, cioè se io adesso le dico che potevamo anche fare di più o potevamo fare di meno o ci siamo limitati a questo ambito, per la delibera che cosa incide? Niente, perché non può incidere niente.
No, incide per capire se quando si affrontano i problemi delicati, perché lì ci vivono le persone, sa sindaco, non è che noi chiediamo le cose
la così mia contro per lo sport, perché non l'avete fatto prima voi?
Allora, siete agitati, lei è il consigliere Truss, la domanda è molto semplice ed è anche un auspicio, siccome lì ci vivono ulteriori delle persone in via Bronzacco ed è stato fatto un intervento che due terzi ne cancellava, lo cancelliamo, se si fossero ascoltate un po' più le persone, consiglieri di minoranza, magari si calibrava il progetto dove non si facevano le cose che ora si cancellano, inutili, e si facevano le cose utili.
Ma io rilevo solo che nella vostra gestione di questi abitanti, di questi cittadini che erano lì, non vi siete interessati perché non avete progettato niente.
Certo, perché le amministrazioni si occupano risaputamente di tutte le cose che ci sono.
Vale per lei e vale per noi.
Ma adesso che c'è stato il finanziamento nazionale, si poteva prendere in carico quella situazione lì. Quando si fanno le cose, si fanno con un minimo di costrutto, no? Ma guardi, tralascio perché tutte le domande propositive, l'altra.
Ma non sono propositive.
Ma come non sono propositive? No. Una proposta, dire finiamo l'intervento in favore dei cittadini del borgo non è propositiva. Non capisco perché stasera, ma poi ogni consiglio comunale si debba inalberare. No, non è che voglio dire, lì lo si fa per dromo propria, si fa per fare le robe per bene sulla stessa. E su questa scia. L'auspicio è che si prenda in considerazione via della Bassa in futuro, perché anche quella è un intervento che ha bisogno.
Ma qui siamo sulle considerazioni, faccia le domande.
Sì, erano queste due, sindaco, non ne ho altre, poi ho delle considerazioni che farò dopo.
Bene.
Spiace che per due domande fatte semplicemente per verificare che gli interessi del borgo e dei cittadini trovino rispondenza ci sia questo atteggiamento così di fastidio, questo è incomprensibile.
Il fastidio nei suoi confronti, non per altro. Altri interventi, altre domande tecniche? Menis.
Dunque, se ho capito bene, il rialzo inizia prima del piccolo borgo e si conclude dopo. Saranno 150 metri? Circa.
mi scusi, è una domanda, nel senso dobbiamo...
No, no, volevo concludere, non è questa la domanda.
La domanda qual è? Deve fare la domanda, siamo nelle domande, faccia la domanda. La domanda è?
Sì, ma sto parlando con l'architetto, sindaco, non con lei.
Ma allora, infatti, mi scusi se mi permetto, ma... no, le vuole chiedo... sapere la distanza.
Ma
che
no,
percorre...
la domanda non è questa, dico io, saranno 150 metri. Allora la domanda è, rialzandosi quella strada, si rialzeranno 30 centimetri circa?
Sì, non di più, perché è una questione di...
Quindi
sì.
Già le auto rallentano,
sì,
per entrare sul rialzato. Serve proprio fare un'isola? Servono fare due isole? Sono già rallentate le auto in quel momento, in quello spazio lì. Lì forse basterebbe zigrinare un po' l'asfalto, farlo ruvido, e non serve fare due isole. Perché fare rialzi e isole? Basta uno degli interventi. O no, si fanno le isole o si fanno i rialzi. Questa è la domanda. Perché tutta questa... Mi sembra eccessivo, ecco.
Perché nello studio di viabilità allegato al progetto e nelle verifiche fatte dai progettisti hanno simulato la riduzione della velocità e hanno riscontrato che la riduzione di queste aiuole riducono la velocità.
Ah, non il rialzo?
Il rialzo e la realizzazione delle aiuole riducono la velocità. In più costringono a una maggiore attenzione nelle svolte, sia verso destra che verso sinistra.
Quindi mi dice che se arriva a 100 il rialzo riduce a 60 e l'aiuola riduce a 30.
Esattamente.
Quindi ho capito. Certo,
è fatto la geomveduta, quindi ci sono delle motivazioni di ordine tecnico per le quali questo tipo di oggetti che riducono la velocità hanno un impatto visivo anche di sera e quindi per forza le persone sono costrette aumentano anche l'attenzione, cioè sono scelte progettuali che vengono fatte sostanzialmente, sono scelte storiche, cioè sono state validate in tantissimi progetti e anche in varie nazioni, non solo in Italia.
Sì, ma l'esperienza San Daniele su via Kennedy, su via Battisti, su via Udine è che tutte le aiuole hanno i paletti di mezzo tranciati. Ogni settimana vengono tranciati i paletti.
Ma vuol dire che non è una questione del... Mi scusi, mi permetto, per carità, se possiamo qui a discutere, ma non è una questione che quindi l'aiuola non è fatta correttamente. Cioè, le persone, nonostante tutto, continuano a correre.
Ma non ci sono le rialze.
Allora, tecnicamente, il rialzo e l'aiuola riducono la velocità. È provato, voglio dire, c'è bibliografia su questo. In più, l'aiuola costringe le persone a una maggiore attenzione, in più riduce i raggi di curvatura, quindi uno deve stare più attento nelle svolte.
Ma su questo che sta indicando lei, se arriva un tir dal centro e deve svoltare dentro, come fa? Va a farsi il giro sulla statale, torna indietro?
Allora, queste, scusi, consigliere, queste sono le proposte progettuali di professionisti che hanno fatto la loro proposta progettuale, le hanno verificate, le hanno corredate di documentazione, di studi, dopodiché può piacere o non piacere, se a uno dei consiglieri che immagino non abbia la professionalità e gli studi dei tecnici che si sono occupati della progettazione non piace, può semplicemente dire non piace, può fare osservazione, è tutto lì. Cioè, altrimenti qui dentro siamo in 17, non oggi, ma nel nostro complesso siamo in 17, ognuno ha la sua visione, come nel fare un'aiuola, come nel fare un giardino, come nel fare qualsiasi tipo di cosa, e non se ne esce più. Ci sono dei professionisti che sono pagati, perché hanno chiesto giustamente il loro compenso per fare queste cose, hanno le abilitazioni per fare queste cose, le fanno, e credo che anche nessuno di noi, a uno possa dire che non gli piace o che consideri non risolutivo, ma credo che nessuno possa mettere in dubbio il lavoro di un professionista, perché è offensivo del professionista stesso.
Se mi consente, visto che la mette su questo piano, un progetto che viene stralciato per 2/3 mette in dubbio che sia stato valutato effettivamente delle necessità di quello che dell'esistente e di quello che stanno vivendo i cittadini e le famiglie in quel borgo, perché c'erano delle cose che potevano essere evitate,
Va bene, scusi, siamo ancora nelle domande. Se vuole fare considerazioni, faccia l'intervento, bocci la variante.
Sindaco è noiosissimo.
Va bene. Altre domande? No. Domande? No, domande. Bene. Allora partiamo con gli interventi. Chi vuole fare il primo intervento? Pilosio, prego.
No, ma volevo semplicemente dire che siamo ancora in uno studio di fattibilità, per cui, come diceva prima anche il tecnico, qualsiasi osservazione si può fare anche nel prosecco. Dopo le aiuole, io sono uno contrario solitamente alle aiuole, dopo dipende come sono fatte. Ho visto in certe città, certi paesi, fatte le aiuole dove hanno la visibilità e non hanno un impatto, come si può dire, un impatto di rottura verso un automezzo o cosa. E ci sono delle aiuole come quelle che sono fatte in via Kennedy, chiaramente che sono fatte in prossimità dell'incrocio dove uno non riesce nemmeno a girare, oppure quella lì dell'ospedale, via Trento Trieste, dove chiaramente ogni volta che uno va in retromarcia ci va addosso. Probabilmente sono aiuole che sono fatte in un sistema che non sono fatte assolutamente bene. Ci sono delle aiuole che vengono fatte con un certo criterio diverso. Poi esamineremo come verranno fatte queste aiuole. E come diceva giustamente il sindaco, diceva il tecnico, siamo ancora in adozione, siamo in uno studio di fattibilità, poi si discuteranno anche queste aiuole, come potranno essere fatte. Non vedo qual è il problema e qual è il commento anche negativo su questa cosa. Ci sono giustamente dei progettisti, bisogna valutare, avremo il tempo anche di magari cambiare certe cose, non lo so, però... Per quanto concerne l'aiuola, dipende come viene fatta. Grazie.
Così mi sento tirato in campo un argomento che ammetto di essere difficile per me. Comunque, quelle parole dell'assessore Pilosio mi mettono un attimino in difficoltà. Cioè, lui parla di aiuole in via Kennedy piuttosto che da altre parti, ma allora per il ragionamento che ha fatto il sindaco un attimino fa, le hanno progettate dei progettisti, le ha viste il nostro ufficio viabilità, quindi il nostro comandante del momento, e quindi erano fatte bene. L'appunto che il consigliere Menis era quello di chiedere se due interventi su 150 metri fossero logici, poi progettati da un progettista con tutti i canoni e sicuramente con la professionalità superiore alla mia. Però è una domanda logica. Invece lei, assessore Pilosio, che mi tira in campo o mi porta in campo le aiuole fatte in via Kennedy, io le riporto le parole del sindaco. Sono state progettate da un progettista e sono state seguite dall'ufficio viabilità.
Sì, un po' una replica all'ultimo intervento del... Una replica all'ultimo intervento del consigliere Ovan, no? Quindi seguendo questo sillogismo per cui le aiuole di via Kennedy sono fatte bene perché le ha progettate qualcun altro e le ha verificate qualcun altro, allora io vi assicuro che anche queste aiuole che possono essere migliorabili, perché siamo qua così come in commissione, io mi sento un attimo di rasserenare anche quest'aula, soprattutto perché ci sono dei cittadini, ci sono interessi comuni che noi abbiamo sposato anche in sede di commissione. Quindi il discorso com'è? Ok, grazie. E il tema è questo, che si può anche completamente stralciare questo progetto, no? Sentivo anche, come sempre, fuori microfono il consigliere Della Rosa che mi chiedeva chi ha dato gli input ai progettisti. Allora, il primo studio di fattibilità risale al 2020, no? Quindi tutte queste osservazioni di questa sera le ritengo utilissime, ma in qualche modo anche tardive, no? Perché abbiamo fatto due commissioni su questa variante. Non per questo non sono utili, ribadisco le osservazioni, e confermo che il tema viabilità, sia sul tratto di strada rialzato, sia sulle aiuole, è stato ben estarato, non dall'ingegnere Deodorico, non dall'architetto Casagrande, che non era ancora San Daniele, ma dal commissario Zucchiatti. Prima di presentare il progetto, che è valso poi il contributo del Ministero dell'Interno. Successivamente lo stesso Filippin, una volta ottenuto il finanziamento, ha dato il suo benestare. L'unico che non l'ha visto ancora è l'ultimo comandante, il comandante Lezzi, perché in ordine di tempo non è riuscito a dare un parere. Quindi mi sento di dire che si può migliorare, ma comunque che diciamo l'organo tecnico, in questo caso la polizia locale, ha dato un suo benestare. In merito a altri due punti, uno quello relativo al fatto che ci troviamo questa sera a discutere di un progetto che vede tutta la parte sinistra, per capirci, scendendo da via Esopo, che non è di fatto quello che andiamo a provare stasera. Quindi abbiamo ancora il parcheggio, quello in verde, abbiamo ancora casa Bortolotti con l'ipotesi di demolizione e ricostruzione, però questo ci tengo a sottolineare che erano un po' gli accordi che avevamo preso in maniera bonaria in sede di commissione. Abbiamo detto acceleriamo la pratica viabilità perché sta per scadere il contributo ce l'abbiamo da più di un anno, pari a 368.000 euro, e quindi anche il mio intervento per par condicio non è stato riportato nel verbale. Acceleriamo a questa pratica proprio perché era mio interesse portare in questo consiglio quantomeno la risoluzione della viabilità. Ricordo appunto che di aver fatto un sopralluogo con il borgo e con il vicecomandante Valli Valdi un paio di volte, e in tale occasione prendo spunto anche appunto per dare per rinforzare quello che ha detto il consigliere Topazzini, poi anche rassicurato dal sindaco, che in termini di problematiche idrauliche abbiamo fatto un sopralluogo mirato ancora a luglio del 2020, poi rifatto nel 2021 con il geometra Molinaro, e aveva partecipato lo studio di progettazione che era stato coinvolto dalla precedente amministrazione. Quindi anche qui ci tengo a dire, diamo Cesare quel che è di Cesare, niente di nuovo. Il progetto che va a risolvere i problemi di esondazione in quell'area c'è, riguarda anche il lato opposto della strada regionale verso la frazione San Tommaso, e ricordo, tanto per darvi dovizie particolari, che in occasione di questo sopralluogo abbiamo trovato un cittadino, un residente, che si ricordava che da ragazzo giocava nel tubone sotto il ponte, dove abbiamo visto che lì sotto è cresciuta la vegetazione. E quindi è stato anche lì dato il mandato al progettista, che è un progettista che abbiamo condiviso perché è stato scelto, ripeto, dalla precedente amministrazione. Però ovviamente si può partire dalla strada regionale e risalire fino al Portonato rifacendo tutto. Stasera stiamo parlando di quest'area che ha un finanziamento di 368.000 euro per la parte di viabilità e di 652.000 euro per la casa Bortolotti. Quindi stiamo parlando di 1 milione di euro che l'amministrazione, grazie al contributo del Ministero dell'Interno, intende concentrare in questo borgo, che lo vediamo piacevolmente in rinascita. Quindi io vi prego di soffermarmi su quelle che sono appunto le cose che ci siamo detti in fase di commissione urbanistica e lavori pubblici. Quindi concentrarci sulla parte di viabilità e lato destro della strada.
Una battuta, vice sindaco. È da un anno che avete il contributo e venite oggi a provare questa cosa? Cioè, vuol dire, avevate tutto il tempo anche... No, no, poi fa tutte le battute che vuole, ma anche di più se vuole. Anche perché, a mio avviso, un intervento del genere andava anche condiviso prima con i cittadini. Io, come Carlo Topazzini, mi sento di dire questo, ovvero avrei fatto una riunione e avrei chiesto un indirizzo da parte dei cittadini su questo tipo di intervento. Anzi, qualcosa di più, perché voi avete inserito nel programma opere pubbliche, al punto 2, per quanto riguarda le opere strategiche, tutta una serie di interventi per quanto riguarda la viabilità d'ingresso a San Daniele. E c'è anche Bronzacco dentro. Quindi questo non è un intervento a caso, è un intervento del quale, no? Previsto nel vostro programma opere pubbliche. Allora io dico, ma perché non intervenire anche per dare un impulso nuovo a tutta un'area che oggi ha ancora, secondo me, può dare ancora tanto a livello residenziale ma anche commerciale? Perché io mi ricordo, perché la zona la conosco bene, che c'era anche un bar in quella zona, c'era anche un alimentare piccolo in quella zona. È chiaro che non si può pretendere oggi di fare un alimentare piccolo perché ci sono grandi supermercati, grande distribuzione e quindi non si può pretendere questo. Ma se creiamo un ambiente residenziale appetibile, permettetemi il termine appetibile, cioè magari creare anche delle aree di espansione, piccole aree di espansione che danno impulso anche a attività imprenditoriali per poter ampliare la zona, è chiaro che poi cambia tutto l'assetto. Questo che io dico è questo che secondo me sarebbe stato opportuno fare con i cittadini di Bronzaco. Vado dai cittadini di Bronzaco un anno fa, parlo con loro e poi esco con una relazione, un indirizzo, diciamo così, specifico per l'area, per la struttura. È vero che oggi abbiamo degli interessi anche di recupero, di riatto delle strutture che ci sono in quell'ambito, ma perché non anche cercare di regolamentare quella che è la viabilità della statale, perché sapete benissimo quella pericolosità di quella statale, lì ci vuole una rotatoria. Allora, se nell'ambito, è chiaro che non si parla di studio di viabilità, ma di idee di massima di quelle che possono essere una viabilità anche della sua statale, ingresso principale di San Daniele, lo avete scritto anche voi, e poi recupero anche tutta l'area di Bronzaco. Io non critico quello che ha fatto il progettista. Il progettista ha interpretato quello che quella che l'amministrazione comunale ha voluto affidargli. E quindi il progettista ha fatto solo quello. Ha fatto correttamente il suo dovere, nelle norme, nei termini, ma anche in quelli che sono i vostri indirizzi. Bastava solo creare qualcosa di nuovo, qualcosa di più, in qualche modo, più appagante, in tutti i termini, sia nei confronti dei cittadini, ma anche di quello che è poi la viabilità del territorio. Quindi, benvengano questi interventi di messa in sicurezza dell'area, sicuramente sì. Non capiamo quelli che sono gli interventi parziali, ad esempio viabilità via Bronzaco, come diceva prima il consigliere Spitaleri, via della Bassa non viene presa in considerazione, non si sa perché, potrebbe essere comunque oggetto di un intervento più ampio e generale, ma anche, secondo me, e a mio avviso, si potrebbe anche già pensare di inserire come indirizzo del Consiglio Comunale che quell'area che viene stracciata oggi dal studio di fattibilità, un'area che possa diventare oggetto di intervento più mirato, cioè insieme in commissione urbanistica è stata pensata questa cosa, di demolire la struttura del Casa Bortolotti e di fare un parcheggio. E perché non inserire negli indirizzi? Questo ci dà modo per il futuro, è chiaro, non domani mattina, ma da qui ai prossimi 5-10 anni si possa in qualche modo ricreare un ambito residenziale più appetibile. Tutto qua.
Grazie. Altri? Spitaleri?
Grazie Sindaco. Sì, intervengo per sottolineare una cosa positiva è che siano state recepite le indicazioni dei cittadini, come si dice in zona Cesarini, come si dice in termini calcistici, ma siano state recepite. Ci saremmo aspettati, anziché il fastidio del sindaco, di vedere riconosciuto il ruolo di questi consiglieri di minoranza che si sono molto spesi per far sì che queste istanze arrivassero all'amministrazione comunale e potessero essere recepite. Non possiamo non sottolineare una cosa che per il modo arrogante e di fastidio e superficiale che lei ha, noi oggi arriviamo a stralciare 2/3 di un progetto e a doverlo fare in sede di adozione della variante, perché giustamente il vice sindaco ha detto che questa bozza progettuale è la prima versione del 2020. Le posso assicurare che i cittadini di Bronzaco non ne sapevano nulla.
Il primo, e per questo ci aspetteremo anche un altro atteggiamento, perché quando i consiglieri di minoranza si fanno portatori di istanze reali dei cittadini, così reali che poi vengono recepite, forse l'atteggiamento dovrebbe essere un po' diverso. Il primo approccio che i cittadini di Bronzacco, e anche lei consigliere Carnellosse come me di Soprascastello, e forse dovrebbe conoscere queste situazioni, il primo approccio che i cittadini di Bronzacco hanno avuto con questa progettualità è stato la notifica dell'atto dovuto, ma non è la mancanza tecnica, la mancanza politica, degli avvisi di esproprio. I cittadini hanno ricevuto l'avviso di esproprio. Allora io chiedo anche ai miei colleghi di minoranza di pensare quale sarebbe la loro reazione se in relazione a una progettualità del comune la prima cosa è andare nella busta delle lettere e aprire un avviso di esproprio. Vi chiedo di pensare quale può essere, no, la sensazione di un cittadino che si ritrova in questo tipo di situazione. E si poteva fare diversamente. Si poteva fare diversamente, e anche gli ulteriori suggerimenti che abbiamo fatto e che facciamo avrebbero potuto essere recepiti, avrebbero potuto essere discussi con i cittadini del borgo. Se aveste preso al momento opportuno un dialogo con i cittadini di Bronzacco, sicuramente vi avrebbero detto: ma perché non completare tutta la via Bronzacco? Avete fatto 2/3 di progetto che buttiamo nel cestino, non si potevano fare 10 metri in più di progettazione per via Bronzacco. Stessa cosa, voi avevate a mente di espropriare magazzini in uso da parte di cittadini, no, del borgo. Le dico di più, caro sindaco, che quando avete fatto la commissione urbanistica non avete avvisato i cittadini del borgo, perché l'abbiamo avvisati noi. E quindi invece del fastidio, degli sbadigli, del guardare il cellulare, ci piacerebbe ogni tanto che venisse riconosciuto questo ruolo della minoranza. Noi siamo molto contenti che si arrivi a una soluzione molto più vicina alle istanze dei cittadini, perché sono i nostri cittadini di tutti. Vede la differenza tra noi e lei, sindaco, è che i cittadini di San Daniele, i cittadini di Borghi, sono cittadini di tutti. Non è che ci sono quelli pro e quelli contro, gli amici e i nemici. I cittadini, nelle loro esigenze, nei loro diritti, come i diritti di proprietà, vanno ascoltati e vanno considerati a prescindere, perché sono i nostri concittadini. E lei anche in questa occasione non lo ha fatto. E ci troviamo adesso a trovare un rimedio, bene che si sia trovato. Risottolineiamo, perché
invito
è bene
concludere.
Sì. Risottolineiamo, poi in sede di replica diremo ancora qualcosa, che il tema dei lavori idraulici è fondamentale. È chiaro che con un innalzamento dell'assetto stradale le strade, soprattutto via della Bassa e via Bronzacco, rischiano di correre un rischio maggiore di andare sott'acqua. Allora, questo non crediamo che sia una osservazione da affrontare con fastidio. Questa è un'osservazione, credo, che con tutta serenità si può affrontare con la serietà che merita. Grazie, sindaco.
Grazie. Altri? Va bene, se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto? Sì, ma dipende cosa deve dire, sentiamo. Gli interventi sono finiti. No, la replica solo se replica il sindaco non replica, quindi non si replica. Beh, prende il regolamento, legga.
No, senta,
quindi
io,
dichiarazioni io... di voto. No, diciamo un attimo, faccia il suo intervento e poi le dichiarazioni di voto.
Faccio la replica.
Non c'è la replica.
Emendamento.
Prego. In base a quell'articolo del regolamento comunale. deve dire in base all'articolo del regolamento comunale, faccio l'emendamento e ci dice qual è
l'emendamento.
Gli emendamenti si presentano prima del, no, della discussione.
No, può essere anche espresso durante il consiglio.
Va bene, ci dica dov'è questa, dove trova l'appiglio regolamentare, bene. Vediamo.
Allora, il mio emendamento è questo.
Dica in base a quell'articolo del regolamento.
Della delibera?
Del regolamento, mamma lei interviene mia, in base a qualche articolo
mia,
del regolamento, no?
L'emendamento, ma porca miseria, non so.
Sospendiamo 5 minuti.
Sindaco,
Bene, riprendiamo il posto, che riprende la seduta. Sì. L'articolo 42 non prevede che lei possa presentare emendamenti se non per iscritto prima dell'apertura della discussione. Vediamo sul regolamento allora, dica.
Su richiesta del Presidente e d'intesa del Capigruppo possono essere presentati in corso della discussione emendamenti alla proposta di deliberazione in esame. Quindi io chiedo al Presidente. C'è scritto anche questo, punto 4. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti.
Scusate, vi prendete posto? Ecco, prendete posto in silenzio. Dai, ragazzi, consiglieri? Ma cosa vuol dire? Consigliere lo stesso?
Sono capigruppo.
Ho visto. Prego Topazzini.
Allora, l'articolo 42 parla anche al comma 4. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti. Gli emendamenti possono essere notificati o ritirati fino al momento della chiusura della discussione. Da quel momento non sono più consentiti interventi.
Sì, è già conclusa. Fino alla chiusura della discussione. La discussione è già conclusa. Siamo alle dichiarazioni di voto. No, la replica si può fare solo se il replica il sindaco o un assessore. È inutile, cosa devo dirle?
Cioè, sindaco.
Il piccolo refuso formale l'abbiamo già detto che lo faremo di iniziativa nostra e correggeremo. Sì, durante la discussione l'avete segnalato, la risposta del tecnico comunale è stato che si scrive lato est, quindi mi sembra che metteremo a votazione quella correzione lì, una correzione lieve di un refuso alla fine.
Atteggiamento fosse un minimo diverso, ripeto, a fronte di
è
consiglieri
pari al vostro comportamento
di... no il contrario, perché se tutto... se in questa delibera si arriva a una soluzione coerente con le aspettative dei cittadini è perché qualcuno li ha informati, qualcuno li ha avvisati, si è fatto portatore dei suoi interessi e guardi che quello non è lei, perché lei era pronto a fare espropri di magazzini, parcheggi su terreni privati per estensioni, quindi non venga
lei, non dica stupidaggini.
No, non dica lei, lo sanno no. I cittadini come sono le cose, lo sanno. Ha un'arroganza
sta parlando fuori da ogni logica, perché non ha il diritto di parola in questo momento, sta parlando di cose facendo ancora ringhe, continua a fare gestacci con la mano e...
Non sto facendo nessun gestacci.
Sì, continua a fare così. No, lei rispetti il sindaco e i componenti di questo consiglio.
L'unico gestaccio che è stato fatto in questo
consiglio... L'unico che gestifica è lei. L'unico che gesticola è lei qui dentro. Guardi, lei è l'unico, lei non è l'unico, è uno dei pochi che parla sempre fuori microfono e senza richiesta. Perché le abbiamo dato la parola? Va bene, dichiarazione di voto, se volete fare dichiarazione di voto. Siamo alle dichiarazioni di voto? Bene, non ci sono dichiarazioni di voto. Allora, vede, cosa ci fa perdere tempo?
Perché lei non sa gestire l'aula, perché le correzioni formali delle delibere si fanno sulla base di un emendamento che viene sottoposto ai voti, ma la sua arroganza, la sua spocchia, la sua indifferenza per l'attenzione è tale che lei trascura qualsiasi cosa. Se c'è una piccola correzione formale da fare, che sarebbe utile farlo se non altro per la pulizia delle delibere, si fa con un piccolo emendamento che si mette ai voti. E questo lei, dopo 5 anni, ancora non lo sa, perché è tutta spocchia e arroganza. Questo. Allora, lo vuole fare o non lo vuole fare? Se no faccio la dichiarazione di voto complessiva.
Le ho già detto che adesso c'è la dichiarazione di voto. Dopo si vota. Quando si vota, si voteremo, l'ho già ripetuto, l'ho detto al consigliere Topazzini, si voterà prima la piccola modifica al testo, così come emerso durante la discussione, suggerimento recepito dal tecnico. Dopodiché si vota la delibera, quindi è inutile che continui a usare termini e sproloqui, ma continua a dire spocchia, arroganza. Vabbè. Allora, la dichiarazione di voto ha preso già la parola un'altra volta e non l'ha ancora fatta, la vuole fare o non la fa? Ecco, allora si attenga alla dichiarazione di voto, non ad altro.
La dichiarazione di voto è che bisognerebbe rispettare più i cittadini, caro sindaco. Bisognerebbe rispettare più i cittadini e lo dicevo prima anche al vice sindaco, quando si riesce ad arrivare a un risultato che è rabberciato, perché sindaco lo vediamo proiettato lì, uno studio di fattibilità che vale 100 si approva 30 di quel progetto di fattibilità, non c'è da andare orgogliosi quando si seguono per difetto della politica e non degli uffici, perché non è che sono mancati gli uffici, non sono mancati neanche i progettisti, è mancata la politica, perché su questa cosa bisognava confrontarsi con il borgo, non è stato fatto, i cittadini non sono stati avvisati, non li avete neanche avvisati della commissione urbanistica, perché li abbiamo avvisati noi. E poi per coprire le proprie mancanze, perché questo è il giochino, siccome si è consapevoli di tutte le mancanze che ci sono state, si prova a fare il giochino dell'arrogante. E questa è la cosa. Quando sarebbe molto più saggio semplicemente dire sì, forse se sentivamo i cittadini un attimo prima evitavamo un po' di problemi. Molto semplicemente. però il gioco è sempre lo stesso e non è la prima volta che succede, perché siamo a una situazione analoga a quella di Via Piccola, in cui siete venuti qui a dirci i cittadini ci hanno chiesto un parcheggio, i cittadini sono tutti d'accordo con questa variante, i cittadini di Via Piccola li abbiamo avvisati noi. E anche in quel caso, grazie all'intervento di questa minoranza e avvisando i cittadini, si è riusciti a avvicinarsi alle loro esigenze. Allora, è inutile che lei nasconde le sue inefficienze con questa arroganza, perché non serve a nessuno. C'erano anche delle proposte migliorative da inserire nella delibera, ovviamente non le ha volute ascoltare. Abbiamo segnalato dei problemi formali in delibera che dovevamo votare prima, va bene, li voteremo dopo. E ogni tanto si può anche ringraziare la minoranza consiliare attenta, che questa tra l'altro è una piccolissima cosa. Quel che vi chiediamo di porre attenzione sono veramente le questioni sul futuro di quell'area. Il tema della reggimentazione delle acque è un tema...
La invito a concludere la sua dichiarazione di voto.
Il tema della reggimentazione delle acque è un tema fondamentale che va preso in considerazione contestualmente all'esecuzione di quei lavori. Il completamento di via Bronzacco va preso in considerazione prima e contestualmente all'avvio dei lavori. Per quanto riguarda, e la lasciamo agli atti di questo Consiglio Comunale, con riguardo a Casa Bortolotti, noi abbiamo fatto una proposta migliorativa, che anche questa va nel senso dell'interesse dei cittadini e che chiediamo...
Grazie consigliere Spitaleri. Altre dichiarazioni
se
di voto?
Se mi consente, giusto
no,
di finire
lei non
la frase.
Può abusare del tempo.
Posso finire
Siamo
la
a tre
frase.
Minuti.
Sindaco, posso finire la frase?
10 secondi.
Chiediamo che quella proposta venga seriamente presa in considerazione. Ogni tanto metta a lato l'arroganza e pensi agli interessi dei cittadini. Voteremo a favore di questa delibera perché è il frutto proprio delle nostre proposte e di tutto il lavoro che abbiamo
Grazie.
Fatto con i cittadini
Altre
per informare. Altre
dichiarazioni di voto? Topazzini?
Il progetto di per sé, così stralciato, è un progetto comunque va nel senso giusto, ovvero un qualcosa viene fatto, però come dicevo prima l'intervento deve essere molto più organico e molto più incisivo a livello territoriale, tutto Bronzacco, ma anche comprendendo quello che è la viabilità della statale. A mio avviso si poteva fare qualcosa di meglio. E soprattutto, e lo dico un'altra volta, lei sindaco non ha voluto accettare la mia proposta di emendamento di inserimento delle indicazioni che avevo dato già in commissione urbanistica, l'avevo detto in modo chiaro, avevo chiesto anche di poterlo riportare sul verbale, ed era proprio quello della sistemazione idraulica di tutto il territorio, perché qui lo dico e poi ci rivedremo. Secondo me, se non mettete a posto preventivamente, magari dando proprio un incarico a un professionista di sistemare la situazione idraulica, vedrete che tutta la zona sarà oggetto di allagamenti. Quindi mi auguro che prendete in considerazione le mie parole e che in qualche modo possiamo verificare che la Giunta dia un incarico specifico per questo tipo di problema. E spero, mi auguro che comunque vengano prese in considerazione anche le idee e i suggerimenti fatti dal Comitato di Borgo, perché sono suggerimenti che secondo me vanno nel senso giusto della promozione di tutto il territorio di Bronzacco. Per quanto riguarda quindi la adozione del progetto, ma anche della variante, il mio voto sarà a favore.
Grazie, altre dichiarazioni di voto? Visentin.
Grazie Sindaco. Quindi confermo la risposta al consigliere Topazzini che questo è una parte di un progetto, chiamiamolo Lotto 1, che si potrebbe estendere anche nel corso dei prossimi mesi, ma soprattutto esprimo una viva soddisfazione per il completamento di questa prima parte di questa pratica, soddisfazione derivante non solo dalle soluzioni tecniche adottate anche con il contributo della minoranza, della commissione e del comitato di Borgo, ma dal fatto che andiamo a ben spendere, vi dicevo prima e lo dicevamo anche quando trattavamo il piano triennale, andiamo a spendere circa 1 milione di euro, oltre 1 milione di euro al Ministero dell'Interno, senza contare i circa 30.000 euro messi a disposizione del Comune, per degli investimenti che sono utilissimi per un borgo che negli ultimi anni sta vedendo una nuova giovinezza. Grazie soprattutto alle iniziative di molti privati che si stanno in qualche modo adoperando per rendere il borgo più vivo, più giovane, ci sono un sacco di famiglie nuove che si stanno insediando e quindi spero veramente che questo intervento possa far godere a questo borgo una viabilità più sicura, tutela soprattutto delle persone più fragili. Quindi da parte mia ringraziamento ovviamente al Comitato di Borgo, all'ingegnere Deodorico per aver condotto la prima parte della pratica che ha portato al finanziamento e all'architetto Cresa Grande per la parte urbanistica. Esprimo ovviamente voto favorevole.
Grazie. Dichiarazione di voto, come noto.
Sì, io volevo un attimo solo puntualizzare una cosa riguardo alla sistemazione idraulica, consigliere Topazzini. Benissimo via della Bassa e via Bronzacco. E ci sono stati già fatti dei lavori lì comunque in via Osoppo, a ridosso del centro abitato per i fossati dietro nella parte nord del Repudio. Non si è parlato del Repudio. Volevo parlare del Repudio perché noi quest'anno abbiamo chiesto al servizio difesa suolo di un contributo di 48.800 euro per la ricalibratura del torrente Repudio sul tratto di via Osoppo. Ci tengo a questo perché io ho abitato 6 anni lì in Bronzacco. Il Repudio ha dato dei problemi nell'87 con un straripato e praticamente ha invaso le cantine lì e i garage. Io avevo la macchina in garage, avevo l'acqua fino ai sedili dell'auto. Perciò anche il Repudio va tenuto in considerazione, soprattutto in questo momento perché è pieno di alberi e va ripulito assolutamente. Speriamo che l'esito dell'istruttoria che abbiamo avanzato, e questo volevo avvisare anche gli abitanti appunto del borgo, che c'è in atto questa richiesta di contributo per la pulizia di quel tratto lì, perché è stato molto pericoloso, perché sotto il ponte c'è un tubo di fogna che passa e questo chiaramente ha creato questi problemi, insomma, ecco. E pertanto, insomma, sì, il problema del Repudio è da tenere in considerazione, ecco, volevo dire quello. Noi voteremo a favore.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No. La posizione della Giunta ovviamente è a favore di questa votazione. E se è vero che si realizza il 30% di questo progetto, è perché abbiamo recuperato il 30%, più o meno il 35%, delle risorse necessarie. Quindi, ed è una cifra comunque ingente, ed è una cifra che andrà a risolvere i problemi di viabilità. Quindi l'amministrazione, la Giunta Valente, è soddisfatta del risultato ottenuto attraverso gli uffici, il risultato ottenuto grazie a uno studio di fattibilità che per stralci ha ottenuto delle risorse importanti dal Ministero degli Interni. Ora, come ho detto, ci concentreremo sulla parte che è rimasta fuori in questa fase con un aggiornamento dello studio di fattibilità e cercheremo di coprire in uno o più lotti anche la copertura finanziaria di quell'altro 65% che manca, perché, come diceva il Vice Sindaco, complessivamente è circa 1.100.000 il valore di tutta quell'area lì. Se poi dovessimo trovare ulteriori risorse potremmo allungarci ulteriormente, come suggerito anche da Spitaleri, ma tutto dipende dalle risorse a disposizione da fare il passo lungo quanto la gamba permette, non di più e non di meno. Detto questo, voteremo ovviamente a favore. Chiuse le dichiarazioni di voto, poniamo come prima votazione quella modifica, diciamo, del refuso, e quindi a pagina 2 della delibera, dove c'è scritto sud-est al punto 3, 4, 5, 6, marciapiedi lato sud-est, si intende a marciapiedi lato est, dopodiché qualche riga sotto uguale,
dove c'è scritto l'elezione dei paciapiedi da realizzarsi lungo il lato sud-est di via Osopo, si legga lato est. Quindi questa è la modifica che è emersa durante la discussione ed è un refuso che abbiamo verificato e corretto correggere. Chi è favorevole alla modifica? Unanimità dei presenti, perfetto. Adesso poniamo in votazione l'intero punto con la modifica appena apportata nella testa della delibera e quindi poniamo in votazione l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione urbana e moderazione della velocità del traffico veicolare nell'ambito urbano della località Bronzacqua Senese del Friuli CUP G87H2020-7005 con contestuale adozione della variante del PRGC numero 98 denominata riqualificazione via Osopo Bronzacqua. Chi è favorevole? Unanimità dei voti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Unanimità dei voti. La delibera è approvata. Ringraziamo l'architetto Casagrande. Estenda, glielo faremo noi domani, ma estenda anche all'ingegnere Teodorico l'apprezzamento del lavoro svolto, per il lavoro svolto. Punto 12 all'ordine del giorno riguarda una mozione avente ad oggetto mensa ripristino della tariffa ridotta per due figli frequentanti che era stata rimandata la volta scorsa a questo consiglio dopo aver discusso l'interrogazione. Siccome è importante per il punto, tengo sotto, e la giunta aveva ritenuto di non, e poi il consiglio ha approvato di non trattare subito la mozione per avere la fotografia della situazione. La fotografia della situazione dagli uffici per quanto riguarda la questione tariffe mense è stata fatta dall'ufficio, è stata verificata come negli anni precedenti si è comportato l'ufficio stesso. Sono stati rilevati, ovviamente come anticipavo l'altra volta, dei casi in cui la tariffa era stata nell'anno 2021 e nell'anno precedente 2020 applicata in maniera differente, ovvero differenziata per ciascun figlio, quindi primo figlio una tariffa, secondo figlio un'altra, terzo figlio un'altra, però solo in meno di una decina di casi all'anno. Quindi la stragrande maggioranza dei casi negli anni passati è stata applicata dall'ufficio medesimo applicando a un figlio ovviamente un prezzo, due figli per tutti e due lo stesso prezzo, tre figli per tutti e tre lo stesso prezzo. Quindi la giunta ha, su proposta dell'ufficio, ha approvato una delibera di giunta dove prende atto della prassi consolidata negli anni precedenti, fotografata dal rilievo dell'ufficio, della rilevazione dell'ufficio, confermato per quanto riguarda la lettura testuale della tabella, quindi ha riconfermato che come era stata applicata nel 2020 e nel 2021, vista anche la mole di applicazioni coerenti con la tabellina, si debba intendere proprio l'applicazione letterale, e ha dato anche indicazione all'ufficio di provvedere per i casi rilevati nell'anno 21 e nell'anno 2020 di famiglie che hanno pagato in maniera differenziata anziché in maniera, diciamo, omogenea per numero di figli, il rimborso di quanto dovuto. Altresì, per l'anno in corso, vista l'interpretazione, diciamo, non coerente con la prassi dell'ufficio, di riaccreditare alle famiglie il maggior prelievo che la ditta ha effettuato. Quindi questo su richiesta di rimborso. Ecco, se vuol dire qualcosa sul piano tecnico, dottoressa, che ha seguito la pratica.
No, niente, poi verrà comunicato, no? Il fatto che comunque si possa fare richiesta di rimborso in pochi casi.
Ecco, questa era la comunicazione inerente a questo punto, quindi la mozione presentata dai gruppi di opposizione, la parola a chi la chiede, di loro. Spitaleri, prego.
Allora, la mozione è già stata presentata e a questo punto credo che sia stata molto utilmente presentata, perché siamo riusciti a porre rimedio a un'evidente ingiustizia che si stava perpetrando. Peraltro, Sindaco, la scorsa settimana lei si era sbilanciato in delle indicazioni secondo cui il 90% dei casi dei genitori con due figli avrebbero visto applicazioni disomogenee, per cui in realtà nel 90% dei casi non era stata applicata la tariffa uguale. Questo ha detto. Questo lo scorso consiglio comunale, questo ha detto il sindaco.
Scusate, consiglieri.
Posso il mio intervento?
Sì, infatti. Scusate, consiglieri. Lasciate continuare il consigliere Spitaleri. Avrete modo di intervenire e ribadire i concetti anche in difformità di quanto sta dichiarando Spitaleri adesso. Prego.
Lo scorso consiglio comunale lei ha detto che non si poteva anticipare e approvare quella mozione perché le risultavano forti di disomogeneità che potevano arrivare fino al 90% dei casi in cui non si applicava correttamente la tariffa, ma invece in cui si faceva pagare di più al primo figlio. Questo invece, la verifica che è stata fatta puntualmente, ma non avevo dubbi, dimostra che i nostri uffici e la funzionaria che era preposta a queste attività ha sempre operato con grande attenzione. Reputiamo questo un grande successo. Fortunatamente siamo riusciti a farvi fare marcia indietro, prendendovi proprio prendendovi in castagna, perché avevate aumentato, come non è vero?
Scusate consiglieri, avrete possibilità,
avrete
di intervento.
Possibilità di replicare. Se l'assessore alle politiche sociali, invece di interrompermi, seguisse le questioni che sono del suo referato, saprebbe che i genitori, andando a visualizzare la loro tariffa, si sono visti aumentare la tariffa. E il sindaco, se i consiglieri ascoltassero, poi mi risponderà.
Poi mi risponderà. Ancora un minuto a disposizione.
Poi mi risponderà. Se aveste ascoltato, il sindaco, lo scorso consiglio comunale, ha detto che era bene che era stato aumentato la tariffa prudenzialmente, che era bene applicarla così.
Consiglieri.
Guardate, vi riporterò la registrazione ai prossimi verbali.
Scusate, lasciate continuare.
C'è un punto.
Altrimenti non finiamo più.
C'è un punto che resta, e su questo chiedo un emendamento alla mozione presentata, alla luce di questa vostra marcia indietro, che però non è totale. Tranquilli, i cittadini sapranno valutare, non valutiamo. Sindaco, se lei tiene per cortesia un po' l'aula, cortesemente, io posso continuare nel mio intervento.
Guardi.
Marileo,
no, le lascio, interrompiamo il conteggio, no? Interrompiamo il conteggio, ma sulla sua osservazione i consiglieri purtroppo rispondono a tono rispetto al suo atteggiamento nei punti precedenti.
Ha un modo di presiedere quest'aula che è semplicemente...
Detto da uno che interviene sempre fuori microfono, lei...
Io vengo interrotto, io capisco che lei oggi è agitato perché l'abbiamo fatto fare la brutta figura con i cittadini prima. Fa la brutta figura...
Bene, la invito a concludere.
No, se posso,
le do un minuto, ancora un minuto. Aveva un minuto, un minuto fa.
Senza essere interrotto, sindaco.
Chiederemo altrettanto cortesia da parte sua.
Sempre.
Non,
con grandissima
purtroppo.
Disponibilità.
Prego.
Propongo, siccome l'aumento voi, anche se gli assessori non lo sanno, l'avete già fatto e avete prelevato in questi 10 giorni maggiore tariffa al primo figlio delle famiglie, che il rimborso sia per gli errori fatti in passato che per gli errori fatti adesso sia fatto in maniera automatica. Noi chiediamo che il testo della delibera,
che quindi va a confermare la posizione che avevamo avanzato, che quindi come da lettera della tariffa i primi e secondi figli paghino la stessa tariffa agevolata, e siccome lei ha riconosciuto l'errore che è stato commesso sia per pochi casi in passato ma per tutti i casi adesso a inizio anno scolastico, che venga fatto il rimborso in via automatica. Quindi chiediamo che venga aggiunto un punto alla mozione in cui si dice: atteso che è stato corretto l'errore compiuto, i maggiori prelievi fatti siano rimborsati automaticamente dalla pubblica amministrazione.
Bene, grazie.
Se lo volete votare, cari cittadini, cari consiglieri, sono i soldi dei cittadini che sono stati prelevati indebitamente. Spero che possiamo tutti votare, visto che avete detto, l'ha detto il sindaco, che dei soldi sono stati prelevati in maniera erronea, che quei soldi vengano rimborsati automaticamente e non su richiesta degli interessati ai cittadini. Credo che almeno questo, se volete evitare almeno quest'ultima ingiustizia, dopo averne commessa una, potrebbe essere fatta, cioè che il rimborso sia automatico e non su richiesta.
Grazie, si spegne il microfono. Allora, per quanto riguarda la posizione della Giunta sulla mozione presentata così di minoranza, è quella di respingere la mozione, ovviamente perché la problematica di interpretazione, che non è mai stata della Giunta ma è stata nel caso specifico dell'ufficio, è già stata superata. La Giunta non ha mai aumentato le tariffe. L'ultimo consiglio, questo lo dico, dovrei dirlo come questione personale, ma lo dico nell'ambito della discussione della mozione, non ho mai detto che c'era il 90% di casi, ho detto che non era possibile determinare quanti casi fossero stati trattati in una maniera quanti nell'altra, perché nei giorni diciamo successivi alle prime lamentele l'ufficio, il nuovo responsabile dell'ufficio, aveva già verificato che c'erano dei casi. E abbiamo detto che per prendere, infatti abbiamo rimandato la discussione della mozione, o meglio non l'abbiamo anticipata, perché bisognava discuterla su una fotografia precisa. La fotografia finalmente è arrivata. La delibera che ha approvato la Giunta dice questo: di confermare le tariffe in vigore per l'anno 2021, anche per l'anno scolastico 2022-2023, relativamente alle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e degli altri servizi in tutto, come meglio riportato nell'allegato sub A, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale presente delibera. Di interpretare la dicitura tariffa ridotta per due figli frequentanti e tariffa ridotta per tre figli frequentanti come da interpretazione letterale della tabella e come da prassi applicata, riconoscendo il prezzo del pasto in maniera uguale tra due o più figli frequentanti. Di riconoscere al titolo di rimborso il maggior costo del pasto erroneamente addebitato alle famiglie non intercettate dai controlli, che presenteranno la documentazione attestante la frequenza e presenza di più figli contemporaneamente iscritti al servizio di refezione scolastica negli anni scolastici precedenti 2021-2022, 2020-2021. Questo significa che automaticamente l'ufficio farà gli aggiustamenti. Le famiglie che non dovessero risultare diciamo interessate da rimborso automatico, evidentemente non tanto per l'anno in corso quanto per gli anni precedenti, possono, perché evidentemente possono scappare per mille motivi, possono richiedere il riaccredito. Che il numero di casi di cui al precedente paragrafo risulta molto ridotto e pertanto il rimborso risulta finanziariamente sostenibile, verificato con l'ufficio ragioneria. Di trasmettere copia al presente atto e responsabile dei servizi interessati per i conseguenti adempimenti di competenza. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile senza articolo 1,19 della legge regionale 11-12-2003, numero 21, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento. È ovvio che l'ufficio, avendo fatto il monitoraggio dei casi, ha alla mano la fotografia puntuale, quindi sa chi, le famiglie, le tante famiglie, quasi anzi tutte le famiglie, alle quali quest'anno è stato prelevato in maniera erronea o stata applicata la tariffa in maniera erronea. Questo ci indurrà, anzi indurrà l'ufficio per il prossimo anno, ad adottare un sistema di iscrizione differente dove si evinca dal dichiarante, cioè dal papà che scrive il bambino o la mamma che scrive il bambino, la tariffa, l'autodichiarazione con la quale si dice: questo è il mio primo figlio, il mio secondo figlio, il mio terzo figlio. Ci sono stati dei casi dove verificati, dove magari un bambino è stato iscritto dal papà, uno dalla mamma, con due codici fiscali dei genitori differenti, e quindi anche questo ha cagionato un disallineamento dall'incrocio, diciamo, automatico dell'agganciamento tra fratelli. Questo è stato verificato. Quindi la posizione della Giunta è quella di bocciare la mozione presentata dall'opposizione. Dichiarazione di voto? Due minuti.
Sì, faccio anche chiedendo che venga messa ai voti preliminarmente l'emendamento sul rimborso automatico, quindi che impegna il sindaco alla Giunta, a effettuare automaticamente.
L'emendamento alle mozioni non è previsto.
Sì, sindaco, vabbè. Allora, vista questa novità, io chiedo di poter presentare una mozione che dica che i rimborsi vengano fatti all'ordine, che vengano fatti in maniera automatica. Ma è così difficile venire incontro agli interessi dei nostri cittadini? Ma no, sembra veramente che stiamo predicando. Allora,
lasciate completare la dichiarazione di voto?
Sì, allora chiedo che o nella forma dell'emendamento o nella forma della mozione questo Consiglio possa dare l'indicazione, siccome c'è stato detto che l'attuale orientamento è del rimborso su richiesta, che questo Consiglio possa dare. Ma come no? C'è stato appena detto prima.
Lasciate concludere, cosa devo dirvi?
Io chiedo che questo Consiglio possa pronunciarsi sull'indicazione agli uffici del rimborso automatico. Guardi che la responsabile dell'ufficio che è qui presente è quello che ci ha detto, se lei fosse attento, caro Assessore, se voi ci dite che il rimborso avverrà automaticamente ancora meglio. Se ci confermate che il rimborso verrà automaticamente,
bene,
ancora meglio.
Finita la dichiarazione di
allora,
voto.
Allora, chiedo.
No, che... Finita la dichiarazione di voto.
Sì, allora, però, sindaco.
Sì, però ogni volta.
No,
sì,
no,
però,
no,
10 secondi, 30,
ci sono
un minuto.
Ci sono due cose diverse e riguardano gli diritti dei cittadini che voi banalizzate.
Amen.
Chiedo che venga confermato che il rimborso è automatico, che se non è confermato che il rimborso è automatico, che si possa dare l'indicazione alla Giunta, agli uffici, che il rimborso avvenga automatico. In ogni caso, che venga votato favorevolmente in maniera che resti da parte di questo Consiglio Comunale l'indicazione che
nella
certe
dichiarazione
cose
di voto
non accadano più, e quindi voto favorevolmente.
Perfetto. Il segretario comunale, visto che è stata chiamata in causa?
No, solo un chiarimento. Allora, la delibera di giunta che è stata approvata stasera fa riferimento ad una comunicazione ufficiale che è stata resa dal responsabile del servizio circa tutta la vicenda e quello che è successo. Dall'uno e dall'altro si comprende che il ricalcolo, cioè per quest'anno, cioè l'anno scolastico attuale, in cui è stata erroneamente attribuito una tariffa superiore, si avrà un automatico ricalcolo. Ok? Questo significa che poi nei mesi successivi verrà applicata una rete inferiore, quindi a compensazione. La domanda di rimborso invece faceva riferimento agli anni precedenti, dove sono proprio sparuti casi in cui non siamo riusciti a intercettare la parentela perché non è stata dichiarata dal genitore, ma sono pochissimi, quindi invitiamo poi a fare la richiesta di rimborso. Come?
Visto che sono casi sparuti, no? Di o trovare una, ricaricargli semplicemente la somma nel conto che hanno quest'anno, visto che sono pochi casi, o comunque di scrivergli che hanno diritto a certe somme.
L'ho già spiegato.
E quindi di fare.
Abbiamo intercettati tutti, per questo invitiamo anche a.
Quelli intercettati vengono sistemati d'ufficio, gli altri, se uno verifica che.
Ma dovete verificarli tutti,
Allora io non voglio entrare nel lavoro che hanno fatto gli uffici. Gli ho detto prima che gli uffici hanno fatto la fotografia e quindi questa è. Se ci sono stati errori nel passato, come è stato rilevato, gli uffici cercheranno di mettervi riparo al meglio possibile. Detto questo, la dichiarazione di voto era quella.
Scusi, ovviamente utilizziamo anche il sistema che ingolfi meno il lavoro dell'ufficio, cioè andare alla ricerca di, per ogni anno passato dell'errore e ci viene più difficile rispetto a, cioè solo per questo, ma vediamo se la soluzione la troviamo con questa formula.
Bene, altre dichiarazioni di voto? Zannini?
Il nostro gruppo vota ovviamente a favore di questa mozione. Avremmo potuto già discuterla e votarla all'inizio dello scorso Consiglio Comunale. Si è deciso di rinviarla ad oggi. Sinceramente non capisco e trovo che sia un controsenso che la maggioranza voti in senso contrario, visto che ci avete appena detto che la Giunta ha approvato una delibera in cui dà un indirizzo agli uffici in cui sostanzialmente si recepisce il contenuto della mozione presentata dalla minoranza. Effettivamente il problema c'è stato ed è sorto, e perché molti cittadini, molti genitori, molte persone che hanno i bambini a scuola hanno segnalato questa difformità. Il problema è stato sollevato dalla minoranza, per fortuna verrà risolto. No, ripeto, noi votiamo favorevolmente, non capisco perché dobbiate votare in senso contrario, solamente perché la mozione è stata proposta dalla minoranza, quindi per principio si vota in senso contrario.
Altre dichiarazioni di voto? Vicentin?
Sì, ci tengo a puntualizzare che il problema non è stato intercettato dalla minoranza, e con questo lo dico in maniera coerente rispetto a quello che ha detto lunedì 3 quando abbiamo visto l'interrogazione e la mozione. L'interrogazione probabilmente è stata presentata durante il weekend, comunque magari è stata pensata anche prima, ma già, come vi ho detto lunedì scorso, noi eravamo già a conoscenza di questo problema, tant'è che l'ufficio e l'assessore si sono subito messi in moto.
Prego.
Allora, mi ha chiamato per essere precisi, no? Perché ho letto la Giunta aumenta le tariffe qui, non c'è scritto da nessuna parte, ma naturalmente la giornalista, la solita giornalista che non capisce niente, no? Ha scritto sbagliato il titolo, vero? Boh. Allora, mi telefona un genitore e mi dice... guarda che qui succede che mi hanno aumentato la tariffa rispetto all'anno scorso, e io ho chiesto all'ufficio, l'ufficio dice non abbiamo avuto il tempo con la responsabile di prima di rapportarci per capire come fare con il secondo e il terzo figlio. Secondo me la maniera più corretta, dice, era questa. Quindi io dico, sei sicuro? Verifichiamo, vediamo come vanno le cose. Subito è stato fatto. Hanno chiesto una verifica che è arrivata la mattina dello scorso Consiglio Comunale e non avevamo avuto tempo di vederla. Io mi chiedo, per una cosa dove nessuno ha aumentato le tariffe, c'è stato non è neanche uno sbaglio, un errore di interpretazione dalla parte del nuovo responsabile dell'ufficio, perché non aveva avuto tempo di parlare con il precedente, o perché era in ferie, o perché era malata, o perché non è riuscito. Io mi chiedo...
Ecco l'educazione di chi parla, allora, al microfono.
Secondo il responsabile dell'ufficio, questa era la sua interpretazione corretta del regolamento, e quella che aveva applicato, che poi noi adesso diciamo che non è così. Lui ha detto questo. Allora io mi chiedo, non si poteva risolvere la cosa come abbiamo fatto appena abbiamo visto che non si era stato applicato? La Giunta aumenta le cose. Sapete perché fate così? Scarsità di argomenti. Tutto lì. Avete pochi argomenti.
Ecco Spitaleri, vede come si conferma il suo atteggiamento.
E vi attaccate alle stupidaggini, perché questa qui era una cosa che sarebbe stata risolta subito.
Bene. Ovviamente il voto negativo proposto dalla Giunta è perché i presupposti, così come sono stati illustrati anche da Trus e da Visentin, sono del tutto errati. Non c'è stato mai nessun tipo di aumento. Bene, poniamo in votazione la mozione presentata dai consiglieri di minoranza. Chi è favorevole? 6 favorevoli, chi è contrario? 11 contrari. La mozione è bocciata. 10 contrari, scusate. Il restante contrario. La delibera è bocciata. Il Consiglio si chiude qui, c'è una comunicazione del Vice Sindaco.
Sì, vi chiedo scusa di non essere intervenuto inizialmente, ma ho ricevuto adesso questa informazione. Abbiamo organizzato un corso di friulano supportato dalla Filologica e dall'Arlef. Sarà ovviamente a titolo gratuito, lo terrà il docente Giorgio Pascoli. Il numero minimo di adesioni per attivare il corso è di 10. Siamo fermi ad 8, quindi l'invito a voi, se potete essere portavoce di questo, secondo me, corso utilissimo e la cittadinanza, quantomeno di provare a iscriversi, perché l'impegno è minimo e penso che i risultati siano estremamente positivi. Grazie.
Sempre in merito a questo argomento, che io sappia il corso parte, perché è arrivato a 10, mi sono iscritto io, c'è scritto un altro, siamo arrivati a 10. Grazie.